Buonasera, allora la seduta è aperta, si fa l'appello.
Assente solo il consigliere Innocenti, quindi precedenti 16, assenti nessuno.
Consigliera Innocenti si è operata e quindi ha comunicato che non era presente. Ecco perché ho iniziato. Malentacchi, Baroncelli, Michelacci sono gli scrutatori. Io non ho comunicazioni. Sindaco.
Sì. Beh. Sì, buonasera a tutti. Come avrete visto dai giornali, credo che meriti un piccolo ricordo l'ex comandante dei vigili municipali qui di Quarrata, Luciano Menichini. È deceduto ieri, è deceduto dopo una grave malattia. È stato a Quarrata, oltre al ruolo professionale che ha svolto, una figura di primo piano da un punto di vista umano, da un punto di vista di impegno, diciamo, per la comunità quarratina, per cui credo che secondo me sia opportuno ricordarlo. Domani ci sono i funerali alle ore 15 alla chiesa di Casalguidi, per cui per chi ha tempo a disposizione invito a venire a questa cerimonia funebre, perché credo veramente che Luciano si meriti un ricordo da parte della città di Quarrata, perché anche quando non aveva più nessun obbligo, perché è andato in pensione, ha continuato ad avere un rapporto, diciamo, umano con la città di Quarrata, impegnandosi in tante iniziative da un punto di vista sociale. Per cui, se siamo d'accordo, io inviterei tutti a fare un minuto di raccoglimento per ricordare Luciano Menichini.
Può iniziare con il primo punto, regolamento Consiglio Comunale, approvato in delibera Consiglio Comunale numero 91 del 21/7/2008, articolo 19.7, determinazioni. Come avete visto dalla delibera, la consigliera Carla Marini ha chiesto con la propria richiesta di costituirsi con un proprio gruppo di nome Italia Viva. Io passo la parola alla consigliera Marini e poi seguiranno interventi. Grazie.
Bene, grazie signor Presidente. Allora, l'avete letto tutti, immagino, la delibera che è stata mandata, della comunicazione, che era anche una comunicazione chiara, però ritengo corretto dirlo anche a voce qui proprio in Consiglio Comunale. Come avete letto, l'assessore Simone Nicolai e io abbiamo aderito a Italia Viva e allora ci sembrava giusto fare parte anche del gruppo consigliare Italia Viva, cioè lasciare il gruppo PD dal quale veniamo tutte e due e fare il gruppo Italia Viva. Questo, ora scusate il fiatone, ma è che ho fatto a corsa perché ho fatto tardi, è stata un'altra cosa, insomma. Questo però volevo veramente dire che non inciderà minimamente sul sostegno a questa maggioranza, che sarà sempre pieno fino alla fine di questa amministrazione, sicuramente. Torno a ribadire la piena fiducia nel sindaco Marco Mazzanti, che oltretutto ringrazio ulteriormente perché, diciamo, lui ha capito subito che il nostro distacco non era da considerarsi un indebolimento o un qualcosa che andava a ledere qualcosa, ma al contrario era proprio un, diciamo, un arricchimento di idee, di partecipazioni, di aumentare la partecipazione nella pluralità del pensiero, diciamo, politico qui del nostro contesto comunale. Perciò io vi ringrazio e questo è tutto. Scusate, il fiatone.
Grazie consigliera Marini. Se ci sono interventi riguardo alla richiesta. Sì. Guetta Massimiliano, capogruppo Partito Democratico.
Buonasera Presidente, buonasera colleghi. Ma credo sia ovvio che il Partito Democratico, il gruppo che lo rappresenta in quest'Aula, sia dispiaciuto per l'uscita di un assessore e ancor più di un consigliere del partito di maggioranza, insomma. Anche personalmente non posso non essere dispiaciuto. Quello che penso della scelta fatta dal consigliere Marini e dall'amico collega Niccolai, con il quale abbiamo condiviso una stagione politica, diciamo, del primissimo renzismo, io l'ho già detto loro e ci siamo serenamente chiariti. Venendo invece ad oggi, io auguro veramente, sinceramente, il benvenuto a Carla in questa sua nuova veste di capogruppo di Italia Viva. Sono certo che Carla, come lei stesso ha dichiarato, non verrà mai meno in quest'Aula la sua correttezza, il rispetto, soprattutto la condivisione e compartecipazione nel sostegno del lavoro che questa Giunta e il gruppo consigliare che la sostiene sta conducendo nell'interesse pubblico della città di Quarrata. Di questa lealtà e condivisione ne sono convinto perché consapevole che l'uscita del consigliere Marini dal Partito Democratico non è la conseguenza di una presa di distanza, di dissenso da quanto questa amministrazione ha fatto e sta facendo, lo ricordava lei stessa, e farà fino alla fine del suo mandato amministrativo. Ma è una motivazione, probabilmente si origina altrove. Trova principi e motivazioni che esulano dal giudizio verso il lavoro condotto dal sindaco, dalla giunta e dall'operato di tutti noi, del sottoscritto, dei colleghi, amici, consiglieri. Fermo di questa convinzione, non posso che rinnovare appunto il nostro sincero augurio di buon lavoro in giunta all'amico Niccolai e soprattutto alla collega capogruppo di Italia Viva, Carla Marini. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Guetta. Altri interventi? Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Sì, buonasera a tutti, Presidente, a tutti i consiglieri. Intanto, anche se abbiamo fatto un minuto di saluto per l'ex comandante dei Vigili Urbani, Luciano Menichini, volevo aggiungere un mio cordoglio personale per un ricordo per un amico che ho sempre, diciamo, stimato come persona. Bene, venendo al punto all'ordine del giorno numero 1, che riguarda la nuova Costituzione che stasera si ufficializza del nuovo partito Italia Viva, anch'io porto il mio benvenuto a questa costituzione di questo nuovo partito Italia Viva che si costituisce stasera nella persona di Carla Marini come capogruppo. Carla Marini che stimo e che ho stimato anche prima nelle precedenti e ancora continuerò a stimarla precedenti riunioni che abbiamo avuto in maggioranza. Un saluto anche all'assessore Niccolai che è passato anche lui a Italia Viva. Naturalmente come ha anche accennato Carla, che ricordo detto di rimanere coerente con il programma di mandato del sindaco e quindi quello del centro-sinistra, quindi auguro di nel futuro proseguimento di proseguire sempre il discorso di collaborazione e di confronto sui vari problemi e sulle varie diciamo titoli che sono scritti anche nel programma per poter contribuire ad arrivare fino alla legislatura in maniera positiva. Ecco, quindi anch'io do il mio saluto stasera. Grazie Presidente.
Grazie Marino Michelozzi. Altri, Milano Giuliano, H109.
Sì, buonasera a tutti. Io penso questo, che la politica debba riappropriarsi di valori e di coerenza. Quando Matteo Renzi dice che Matteo Salvini non conosce i regolamenti parlamentari, io dico a Matteo Renzi che Matteo Salvini conosceva le ripetute, coerenti e univoche affermazioni di Zingaretti e di Matteo Renzi stesso, che ripetute nel tempo dicevano che e quelle dei 5 Stelle non avrebbero mai fatto accordi di governo. Però si è detto Salvini è un brocco, non conosce i regolamenti. Bene. Il nostro regolamento, come voi tutti sapete, articolo 19,7, prevede che la costituzione di un gruppo monosoggettivo abbia l'approvazione di 2/3 del Consiglio Comunale. Per quanto ne so, se dipende da me, quindi stasera, visti i numeri, il gruppo Italia Viva non si costituisce. Perché io penso in generale, indipendentemente dal vincolo di mandato, che spero sia mantenuto per sempre, che non ci si possa staccare da un gruppo con la motivazione ho vissuto e vivo nel gruppo migliore del mondo, ne ho condiviso tutta la storia, tutta la vicenda, ringrazio il sindaco per averci dato l'opportunità di far politica a Quarrata e ci si dimette dopo una dichiarazione di questo tipo? Se la politica non si riappropria del proprio onore e non prova ad arrivare come è partita, tranne questioni di carattere del tutto personale, come è successo al mio gruppo, ma che hanno visto, diciamo, una coerente linea qui svolgersi in questo Consiglio Comunale. Quindi due amici hanno deciso che era preferibile, per motivi personali, costituire il gruppo misto di opposizione, l'hanno fatto e, come avete visto, non ci sono stati problemi. Però ce lo potevamo anche permettere perché, essendo all'opposizione, diciamo, ci sono i vantaggi. E comunque per motivi personali. Mai è stata messa in discussione la linea politica. Ma qui non ci sono neanche i motivi personali. Qui siamo di fronte a una dichiarazione che condivide, stima, progetta in futuro di andare ad accordo. E allora perché? Perché? Io, consigliere di minoranza, ma come direbbe un altro di opposizione, dovrei far passare questa cosa qui? Mi converrebbe, lo sapete. Mi conviene dividere la maggioranza. Perché quando ti dividi, il mercato dei voti è sempre quello e vuol dire che vuoi concorrere su quel mercato. E se dici che non è così, sei un ipocrita. Se volete costituire una forza politica che si chiama Italia Viva, lo fate. Qui non ci sono nencini che permettono di costituire gruppi strani. Questa roba qui deve finire non perché si toglie il vincolo di mandato, perché sarebbe gravissimo se questo accadesse. Deve finire perché i comportamenti devono essere coerenti con quello che si dice, con quello che si pensa e con quello che si fa. Perché non esiste nessuna politica migliore di quella coerente. Non ne esiste una. Non si può lottare per una politica migliore e agire con una politica peggiore. Questo non è possibile. veniamo giudicati per i nostri comportamenti. Non si può dire io non posso vivere in un partito dove ci sono le correnti, poi uscire e dire nel mio partito non ci sono correnti. E ci mancherebbe. Non si può portare l'Italia alla formazione di un nuovo governo e uscirne 2 settimane dopo. Questa è follia. E a me, che sono un estroverso, particolare, eccetera, eccetera, a matti non mi ci portate. Quindi, siccome oggi, ma poi con che metodo? O non vi è venuto in mente di chiamare anche noi a parlare di questa faccenda? O non l'avevate letto il regolamento comma 7? Se eravate 11 non bastavano mica lo stesso? Perché ce ne voleva 12. E a 12 non ci arrivate lo stesso. Quindi, che cosa pensavate di fare? Non vi è venuto in mente di convocare una conferenza dei capigruppo? Di sentire anche le opposizioni? No. Questa è arroganza. E allora noi, questo tipo di ragionamento, per i motivi che ho detto, spero chiari, noi, io parlo per noi, per adesso, H109. Ho sentito i colleghi, mi sembrava, ma saranno loro a esprimere il loro pensiero. Io quindi voto come da regolamento contro, se invece, ovviamente come previsto da regolamento, la consigliera Marini vuol costituire il gruppo di maggioranza, gruppo misto di maggioranza, lo può tranquillamente fare, perché è previsto da regolamento. Dopodiché niente impedisce, come direbbe l'amico Michelozzi, di far politica, come dice a me, su Facebook e da tutte le altre parti, di essere Italia Viva, presentarsi alle prossime elezioni con le alleanze che uno vuole e se prende i voti arriva fin qui con il suo gruppo e nessuno glielo può togliere. Così non funziona, riabituiamoci a che non funziona. Questo lo dico per me in termini di principio. Oggi ho il modo di far valere un mio principio e lo faccio. Questo non significa che sarò coerente tutta la vita, ma almeno cerco di rappresentare quel che posso, essendo un noto peccatore. Vi ringrazio.
Bene, consigliere Melani, altri interventi? Non c'era Gianni, Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri presenti. Allora, mi verrebbe da chiedere quale sarebbe l'innovazione di spaccare un gruppo come quello del Partito Democratico e presentare una nuova forza politica all'interno di questo Consiglio. L'opinione ormai l'ho espressa anche più volte quando si sono fermati anche il gruppo misto e sono stati cambiati alcuni consiglieri comunali, lo ripeto. È stato preso un impegno e ci siamo presentati agli elettori presentandoci come candidati del Partito Democratico e appoggiando la lista del sindaco Mazzanti Marco. Se si cambia opinione durante il corso del mandato amministrativo, ci si dimette e si fa entrare un altro consigliere del Partito Democratico. Non si va a creare un gruppo. Noi abbiamo fatto una promessa elettorale ai nostri elettori e secondo quello che dice il Movimento 5 Stelle abbiamo un obbligo anche morale di coerenza con i nostri principi. Ora un altro piccolo, visto che il consigliere Melani è andato a toccare il regolamento e lo statuto comunale. Nel caso specifico non si parla di voto di 2/3 del Consiglio Comunale, ma voto di 2/3 dei consiglieri comunali. È specificato, quindi non si vota come normalmente, considerando anche voti di altri componenti del Consiglio Comunale, ma che non sono consiglieri. Comunque mi pare di essermi già spiegato abbastanza, il voto del Movimento 5 Stelle è contrario.
Grazie, consigliere Nocera, altri interventi? Pamela Colombo, Lega Nord Toscana.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Sarò brevissima, condividiamo il pensiero del capogruppo Melani e del capogruppo Nocera. Vorrei sottolineare un dettaglio che da questa parte non è passato inosservato. Come spesso vi è stato fatto notare, ma ci avete sempre ignorato, vi siete comportati come se questa fosse una cosa già definita. Ma non è così. sia il capogruppo Guetta che il capogruppo Michelozzi si sono congratulati con il nuovo capogruppo, io questa la trovo veramente una forma, passatemi il termine, arrogante di fare le cose. Ci deve essere un dialogo, in alcune situazioni ancora di più ci deve essere un dialogo fra maggioranza e opposizione, è indispensabile. Voi vi siete presentati qui stasera con la pappa pronta, ve la siete presentata come già fatta, senza prendere minimamente in considerazione il fatto che c'è una votazione. Quindi io ancora una volta vi invito a riflettere, vi chiedo per l'ennesima volta di coinvolgere di più l'opposizione nelle scelte di questa amministrazione. Il nostro voto è negativo e vi ringrazio.
Bene, consigliera Colombo, gruppo misto, Gori Fiorello, prego.
Sì, io non, a me non dispiacerebbe se fosse creato in Consiglio Comunale un gruppo che si chiama Italia Viva, devo dire sinceramente, però, e quindi non sono qui a dare una motivazione uguale a quella dei miei colleghi consiglieri per quanto riguarda la divisione gruppi o tutto il discorso politico che hanno fatto. L'unica cosa che però voglio dire è questa che ho detto tutte le volte. Noi rappresentiamo una parte della popolazione di Quarrata come consiglieri di minoranza. Tutte le volte ho sottolineato, anche l'altro Consiglio Comunale, avevo preparato l'intervento delle comunicazioni e poi ho rinunciato a farlo, che si arriva alle commissioni, si arriva in tutte quelle che sono le forme istituzionali, diciamo, di confronto fra maggioranza e minoranza, arriviamo sempre con le cose già fatte, mai un parere, neanche sulle cose più spicciole, su qualsiasi cosa di cui anche noi consiglieri di minoranza siamo portatori di un 30, di un 35% di popolazione, ma tutti siamo rappresentanti del popolo di Quarrata. Mai, diciamo, è venuta da parte di questa maggioranza un invito a un parere, un approfondimento, una cosa. Siamo sempre stati messi davanti a cose fatte su qualsiasi argomento, sia di natura culturale, lavori, di qualsiasi genere. E quindi, con dispiacere, è che annuncio anch'io che noi non voteremo favorevolmente a questo punto e se voi ritenete di farlo, comunque fatelo come avete fatto su tutti i punti fino ad ora. Vi votate con i numeri della maggioranza e vi approvate quello che volete approvare. Quindi per il nostro gruppo, io e la Maria Vittoria Michelacci, voteremo contrari a questo punto all'ordine del giorno.
Bene, consigliere Gori, intervento sindaco Mazzanti, prego.
Sì, ma io una considerazione intanto di carattere politico rispetto alla nascita del nuovo gruppo di Italia Viva qui in sala consiliare, in consiglio comunale. Io credo che, come già stato detto da capogruppo Guetta e da capogruppo Michelozzi, quando c'è una scissione sicuramente la cosa è abbastanza dolorosa e non si può che essere dispiaciuti. Però io non la vorrei chiamare neanche una scissione, la vorrei chiamare una scelta politica di persone che sostengono e che appartengono al centro-sinistra nazionale e quarratino e quindi rispetto anche alla parola scissione io non la vedo come una scissione ma la vedo come una scelta che possa arricchire il centro-sinistra sia quarratino che regionale e nazionale. Sicuramente ci saranno opportunità di confronto, ma è già stato detto dalla consigliera Carla Marini, che potranno non far altro che arricchire, l'azione politica della nostra maggioranza in Consiglio Comunale. non potranno che arricchire l'azione politica che facciamo sul nostro territorio, per cui credo veramente che possa essere un'opportunità per tutto il centro-sinistra questa pluralità di proposta politica, di idee politiche che poi si racchiudono tutte nel sostegno di questa amministrazione e io mi auguro anche nella candidatura per il prossimo tornata amministrativa del centro-sinistra. Penso che ci sia un sostegno solidale anche per quanto riguarda le elezioni regionali che saranno il prossimo anno, per cui ci avviamo insieme a percorrere un percorso comune. Percorso comune che nella stagione politica che stiamo vivendo attualmente in Italia, dove ci sono svariate minoranze che messe insieme riescono a comporre delle maggioranze. Per cui credo che la scelta che hanno fatto la Carla Marini e Simone Niccolai non vada minimamente a intaccare il rapporto di stima e di fiducia che ci sono fra queste persone, sia per quanto riguarda i colleghi di giunta, sia per quanto riguarda i colleghi del Consiglio Comunale. Per cui do anch'io il mio benvenuto alla capogruppo Carla Marini. Per quanto riguarda la posizione dell'assessore Simone Niccolai, rimane saldamente in giunta perché ha la mia stima, ha la mia fiducia, ha la fiducia di tutto il Partito Democratico e ha la stima e la fiducia degli altri assessori. Per cui al di là di questa variazione di nome, per quanto riguarda i rapporti politici, non cambia assolutamente niente e non cambia neanche per quanto riguarda i rapporti di tipo personale, perché oltre in questi anni ad aver avuto dei rapporti di tipo politico abbiamo anche rinsaldato fortemente i nostri rapporti personali e anche tra persone che si conoscevano relativamente è nata una stima reciproca e quindi una fiducia l'uno verso l'altro. Per cui credo che questo possa essere il percorso. Per quanto riguarda invece alcuni interventi che ho sentito da parte delle minoranze, mi spiace dover dire che stasera perde la democrazia. Perde la democrazia perché non si consente a delle persone di fare delle scelte legittime, non si consente a delle persone, approfittandosi di una stortura che è nel nostro regolamento, perché io credo che ci sia in pochi altri regolamenti di gestione del Consiglio Comunale una cosa di questo tipo qui, non è una norma nazionale, è una norma comunale, una norma probabilmente a cui ho partecipato anch'io, roba che se non sbaglio è degli anni 2004-2005, qualcosa di questo tipo qui. Quindi secondo me stasera perde la democrazia. Perde la democrazia perché non si vuol riconoscere a dei consiglieri comunali liberamente eletti di formare un gruppo consiliare, perché la struttura sta che se uno esce e va nel gruppo misto lo può tranquillamente fare. Se uno esce e si chiama Italia Viva ha bisogno della votazione di 2/3. Quindi chi stasera vota no lede un diritto personale di alcune persone presenti in questo Consiglio Comunale. E secondo me chi perde stasera è la democrazia. Quindi io invito tutto il Consiglio Comunale a riflettere su questa situazione, perché credo che nessuno vuol privare qualche consigliere comunale di un suo legittimo diritto. Chi lo fa molto probabilmente lo fa pensando ad altro, lo fa, come è stato detto, avendo
diciamo, una visione un pochino diversa a quella di venire in quest'Aula, che è un luogo libero, un luogo democratico, dove ognuno di noi abbiamo il sacrosanto diritto dovere di poter fare delle scelte che devono essere purtroppo, secondo me, approvate da un regolamento, per cui io, come dire, vi inviterei a riflettere, perché questo regolamento credo che sia vigente solo nel comune di Guardata.
Grazie Sindaco. Come qualsiasi punto è previsto la dichiarazione di voto, benché sia stata fatta, ma se qualcuno non volesse ripetersi, bene. Melani Giuliano, H109.
Naturalmente il mio voto sarà negativo e considero quest'ultima parte dell'intervento del Sindaco Mazzanti aberrante. Aberrante. Cioè, un consigliere comunale dice che esercita il suo diritto di voto nel pieno rispetto del regolamento e lui dice che il regolamento è antidemocratico. Questo regolamento, fra l'altro, fatto negli anni 2000, un ottimo regolamento che permette tanto dal punto di vista della formazione dei gruppi. Un ottimo regolamento. Impedisce, com'è normale che sia, che, diciamo, si interpreti il risultato elettorale variandolo nel tempo. Fra l'altro, se il gruppo fosse composto anche da due persone sarebbe sufficiente. Quindi questo regolamento pone dei limiti veramente il minimo indispensabile. Come diceva l'amica Michelacci, se volete vi leggo il regolamento del comune di Ancona, no? Anche di Milano. Quindi anche parlare di regolamenti senza averne letti più di uno fatica. Però lasciamo perdere questo. Io dico che la democrazia è quel posto del mondo dove sarebbe come dire che a uno che è alto 1,20 m non si fa giocare a pallacanestro e lui dice che non rispetta la pallacanestro. O sarebbe come dire che se io non fa partecipare Bocelli a un concorso per conducenti d'autobus, io non rispetto i cantanti. Non scherziamo. È aberrante. Io non impedisco a nessuno di esercitare qui dentro, e non potrei neanche farlo, il suo mandato. Io, ai sensi del regolamento, voto contro la possibilità che si cambi mandato. Mi è concesso dal regolamento, esercito il mio diritto democraticamente. E queste aberrazioni non vi porteranno bene alla fine, perché quando arriverà qualcuno che sarà veramente aberrante, l'ho detto un sacco di volte in quest'Aula, voi non gli potrete opporre niente, perché siete stati i primi ad essere aberranti. Quindi io svolgo semplicemente il mio compito sulla base di principi che ho espresso prima e che nell'intimo vostro molti di voi condividono. Grazie.
Grazie consigliere Melani per dichiarazione di voto. Ci sono altri interventi? Non c'era Gianni, Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente. Quando l'amministrazione comunale porta documenti al voto di questo Consiglio e normalmente vince sempre perché vince coi voti della maggioranza, io non giudico aberrante il fatto che non venga rispettato il mio parere. Sono minoranza e voto secondo coscienza. Quindi questo attacco non mi è piaciuto soltanto per questo motivo. Ognuno fa il suo lavoro all'interno di un percorso di democrazia, vota senza ledere i diritti di nessuno. perché le norme non le abbiamo decise noi, il gioco è stato deciso, le regole del gioco sono state decise prima di giocare. Se non vengono conosciute o vengono errate, insomma, decidete voi cosa avete fatto, non potete dare la colpa ai calciatori della partita. Il voto del Movimento 5 Stelle è contrario.
Grazie consigliere Nocera. Altri interventi, la Pamela Colombo, Lega Nord Toscana.
Grazie Presidente. Ripeto, il punto è sempre lo stesso. Se questo argomento fosse stato portato in commissione, conferenza dei capogruppo, quello che volete, se aveste condiviso con noi questa informazione, ne potevamo tranquillamente parlare. Io non nego il desiderio del consigliere Marini di aderire a un altro gruppo, però personalmente credo che sia il caso di rispettare quello che è stato il voto delle amministrative. Se la consigliera Marini vuole aderire al gruppo Italia Viva e prendere parte al Consiglio Comunale, lo può fare alla prossima tornata elettorale senza nessun problema. Non accetto il fatto che il sindaco ci dia di antidemocratici perché non condividiamo un pensiero. Siete i primi a non condividere pensieri. Ribadisco il voto negativo e vi ringrazio soprattutto per l'attenzione del sindaco, che è sempre molto attento quando la minoranza parla. Grazie.
Grazie consigliera Colombo. Altri interventi? Marino Michelozzi, noi per Quarrato.
Grazie Presidente. Allora, accolgo gli interventi della minoranza, però non per piacere, quindi non mi è piaciuto quello di non dare il desiderio di poter formare un nuovo gruppo di Italia Viva, già con quello che hanno espresso. Il regolamento del Consiglio Comunale, quindi dello Statuto, dà diritto quindi della maggioranza dei due terzi e quindi il voto personale di coscienza di ogni consigliere giustamente va rispettato perché è scritto nelle norme. Però qui non si tratta, al di là di come la può pensare ognuno, di dire sì, mi attengo precisamente fiscalmente al regolamento, però si tratta di andare, secondo me, almeno come la vedo io, secondo la mia opinione, ad esprimere un discorso un pochino più ampio che riguarda un po' la pluralità di una persona, di una scelta individuale, di poter condividere un pensiero, di dover condividere una scelta. Lascio perdere il discorso che è democratico. Anche qui, secondo me, perde un attimino la democrazia, al di là del diritto di prendere la scelta che è pertinente per quello che dice il regolamento. Però rigetto il discorso che la maggioranza sia stata un po' in maniera arrogante. Questo non lo digerisco e non mi torna, al di là del pensiero di ognuno, ma il discorso di essere arroganti penso che in questo caso non sia nel merito di questo ordine del giorno. A questo punto dispiace che non vada stasera in porto questa votazione. Vedremo come evolverà, però poi rispetto le scelte di tutti. Comunque, al di là di questo, rimango un attimino anche perplesso per quello che ho sentito dire. Per esempio, per me, al di là che lo poteva dire le normative dello Statuto e del Regolamento, per me, per il benvenuto anche che detti e quello della nascita del gruppo misto, anche se sono due cose diverse, però non avevo nulla in contrario, ecco, a che si formasse un nuovo gruppo. La scelta è questa, però ci atteniamo scrupolosamente alle normative. Grazie.
Grazie consigliere Michelozzi. Altri interventi? Guetta Massimiliano, Partito Democratico.
No, Presidente, solo per ribadire un concetto che ho già espresso. È ovvio, lo ricordava anche il Sindaco, che quando dei compagni, degli amici di partito fanno scelte diverse, questo è doloroso. Ma al contempo ritengo che sia invece doveroso rispettare il pensiero, le idee degli altri, anche quando queste ci fanno soffrire, ci fanno dispiacere. È per questo motivo che io personalmente voto sì e come ovviamente capogruppo voterò sì insieme al mio gruppo. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Guetta. Fiorello Gori, gruppo misto, prego.
Volevo la dichiarazione di voto per dire che, come si è detto, si lede, noi siamo qui a ledere un diritto di una persona, ma per ledere un diritto bisogna averlo. Non mi pare che questo sia un diritto espresso nel regolamento comunale. Vi voglio solo ricordare che due consigli fa, quando si è votato in questo consiglio, si è votato di invertire l'ordine del giorno del consiglio comunale per discutere una mozione della maggioranza, la norma, il regolamento dice che il consiglio comunale lo può fare a votazione sentiti, il presidente lo può fare sentiti i capigruppo. L'ha sentiti i capigruppo, ma 3 capigruppo su 5 hanno detto che avrebbero preferito continuare con l'ordine del giorno e poi discutere la mozione del giorno. Ma nonostante questo, siccome il capogruppo, secondo l'interpretazione del Presidente, il capogruppo del PD contava 10 e non i 3, quanto di più dei 3 capigruppo dell'opposizione, voi vi siete riguardati di ledere un diritto della maggioranza dei capogruppi che dicevano che volevano continuare nell'ordine del servizio. Questo solo per ricordarvi che quando l'avete interpretato nel vostro modo, qui non si tratta di un'interpretazione, si tratta di dire che non si lede nessun diritto perché c'è una regola, c'è un regolamento. Io, per dirla anche in battuta, avevo pensato che il mio primo intervento, che dicevo che avrei gradito che fosse costituito il gruppo Italia Viva in questo consiglio, pensavo che dopo il mio intervento magari almeno 2 consiglieri della maggioranza facessero parte, quindi si eliminava, magari si votava allora tutti all'unanimità perché non c'era motivo di ostacolare o comunque di rispettare una regola. Ma visto che il mio intervento non ha suscitato queste idee, io riconfermo il nostro voto contrario, senza ledere nessun diritto a nessun consigliere nella piena democrazia.
Bene, consigliere Gori, allora metto in votazione il punto 1, regolamento Consiglio Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale numero 91 del Consiglio Comunale numero 91 del 21/7/2008, articolo 19.7, determinazione. Chi è favorevole? Contrari? Allora, hanno votato a favore Partito Democratico e Noi per Quarrata, contro Lega Nord Toscana, H109, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, ma il punto è respinto in quanto non ha raggiunto la votazione qualificata a 2/3 e quindi questa, la richiesta del nostro consigliere non ha trovato i consensi necessari per costituirsi nel gruppo Italia Viva. Si passa al punto 2, bilancio di previsione 2019-2021, sesta variazione. Penso sia l'assessore Mearelli ne ha.
Sì, grazie e buonasera. Allora, questa variazione, abbiamo questa variazione per la spesa corrente, che è quella un po' più piccola, di 66.000 euro, composti principalmente da contributi regionali destinati alla morosità incolpevole per 49.000 euro. La differenza, cioè 17.000 euro, sono spostamenti tra capitoli sempre nel sociale. Per quanto riguarda invece la parte per gli investimenti, si provvede a diminuire la previsione di entrata degli oneri di urbanizzazione di 57.000 euro e la conseguente riduzione degli interventi dagli stessi finanziati. Poi si elimina anche dal programma triennale delle opere pubbliche la realizzazione del bacino di Lucciano per un importo di 1.615.000 euro. Come avevamo presentato l'istanza di finanziamento ai sensi del 205-2017, nel 2018 e nel 2019 il progetto non è stato ritenuto ammissibile. È stato ritenuto ammissibile entrambe le volte, ma i fondi stanziati dal governo non hanno coperto tutta la graduatoria, quindi siamo rimasti fuori dalla graduatoria e lo dobbiamo levare. Poi si integra il programma triennale delle opere pubbliche 19-21 con due nuovi progetti a fronte dell'assegnazione di contributi per l'importo di 300.000 euro da parte della Fondazione. Noi dobbiamo cofinanziare il progetto per 188.000 euro che prendiamo dall'avanzo libero. Con questi soldi poi andiamo ad adeguare, facciamo l'adeguamento sismico del blocco centrale della scuola secondaria di primo grado di Vignole e la riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado sempre di Vignole. Poi ulteriori variazioni riguardano l'incarico di valutazione vulnerabilità sismica della scuola dell'infanzia di Catena per 8.000 euro, il progetto esecutivo dell'adeguamento scuola primaria dell'infanzia di Valenzatico per 31.000 euro e relativamente all'aggiornamento del programma triennale e degli altri interventi relativi ad investimento si è preveduto anche l'aggiornamento delle sezioni operative del DUP 19, 20 e 21, poi Gabriele vi spiegherà. La variazione prevede anche la reimputazione per variata esigibilità di due opere in corso di realizzazione e quindi lo spostamento di alcune somme dal 19 al 20-21. La manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della scuola media centrale e succursale finanziata con contributo MIUR per 810.000 euro e la realizzazione della nuova palestra scolastica di Santo Nuovo, anche questa rimputata per 754.000 euro al 2020. Grazie.
Grazie, Assessore Mearelli. Interventi? Milano Giuliano, H109. Prego.
Mi pare che questo aggiornamento, che essendo a fine anno e quindi non può che aggiornare le previsioni con qualche puntualità, però secondo me non possiamo non tener conto del fatto che, poi ne parlerete dopo, perché il punto successivo prevede cioè il riepilogo delle opere pubbliche, no? E quindi è chiaro che noi stiamo discutendo un punto che alla luce dell'annuncio di stamani, conferenza stampa eccetera eccetera, cioè del finanziamento regionale del milione della strada via Piero della Francesca e quindi del collegamento fra via Piero della Francesca e via Firenze, con le due rotonde su via Firenze e su via Buccagora e Tinaia, al di là di quello che se ne pensa, ma evidentemente modifica questa situazione di fatto nella sostanza, cioè noi parliamo di una cosa che alla luce di quello che ci è stato raccontato stamani, non a noi ma insomma alla stampa, va bene, il metodo è quello, però insomma lo sappiamo e quindi questa cosa qui è una discussione che lascia un po' il tempo che trova. Per quello che c'è scritto, per quello che vale, intanto accolgo con piacere l'utilizzo di 200.000 euro dell'avanzo corrente che serve ad integrare il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e quindi serve a due interventi sostanzialmente di adeguamento antisismico, eccetera, in due scuole che ha ricordato prima l'assessore. Quindi bene, bene. Voi sapete che quando io ho cominciato a fare campagna elettorale ho sostenuto che questo comune era in grado, poteva e doveva fare investimenti anche con mezzi propri, no? E quindi va bene. Su questo no, non è merito mio, ma è un caso, mettiamo così, è un caso. Questo comune, da quando io sono arrivato in Consiglio Comunale, noi siamo arrivati in Consiglio Comunale, ha ricominciato a investire, ok? Quindi, siccome io dicevo che si poteva fare e fino a quel momento era stato detto che non si poteva fare, mi fa piacere. Quindi questa cosa, in misura, diciamo, con limiti, cioè non è che sta nascendo la nuova quarrata, però va bene. Quindi io mi astengo adesso da un commento sia su questo sia sul punto successivo, perché secondo me, ricordando all'assessore, che adesso lo sa ovviamente, che il 15 novembre, oggi è il 7, il 15 novembre scadrebbe il termine cosiddetto ordinatorio, come dice il segretario e come abbiamo capito l'anno scorso, perché la Giunta approvi il bilancio preventivo 2020, ormai lo sappiamo tutti, perché adesso il termine naturale fissato è ancora il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio, perché rinvii non ce ne sono ancora stati. Quindi io, come ho fatto l'anno scorso, vi prego in ginocchio. Quindi diciamo che è inutile perdere tempo con la sesta variazione, non è mai tempo perso per me, ma il concetto è, siamo di fronte alla sesta variazione che è già vecchia, che è già vecchia, e quindi diciamo per adesso in generale ovviamente voterò contro, perché non ho condiviso tutta la politica di bilancio dell'attuale maggioranza, l'ho spiegato in termini, l'ho spiegato in passato. Questa parte porta a casa dei soldi e anche degli investimenti, e quindi su questo, se uno una volta una cosa buona la deve dire, la deve dire, e quindi la dico e mi fa piacere, e vi ringrazio la maggioranza per aver ottenuto questo tipo di contributi. Grazie.
Grazie consigliere Melani. Interventi in merito? Io passo la parola all'assessore, se ha Davide. Quindi prima della dichiarazione di voto passo la parola all'assessore. Prego.
Grazie. No, solo per puntualizzare un attimino. Allora, è vero che noi andiamo a investire 204.000 euro di avanzo libero, ma non è frutto di un caso, è frutto dell'amministrazione, di buona programmazione e di un lavoro svolto sul territorio e con le amministrazioni sopra di noi. Perché se noi non avessimo a disposizione dei fondi e non avessimo progetti pronti, tutto questo non sarebbe possibile. Quindi noi possiamo partecipare a tutti i bandi e comunque a tutte le possibilità di reperire fondi, perché abbiamo comunque, volete chiamatelo come vi pare, da parte un po' di soldi, un po', però sono soldi che se non ci fossero stati a questo punto non potevamo fare aderire a quei progetti e far sì che quei soldi che sono arrivati potessero essere spesi nel comune di Quarrata. Grazie.
Grazie assessore. Per dichiarazione di voto ci sono alcuni interventi. Metto in votazione il punto. Allora, metto in votazione il punto 2, bilancio di previsione 2019-2021, sesta variazione. Chi è favorevole? Contrari? Approvata maggioranza con i voti del Partito Democratico e Noi per Quarrata. Votano contro Lega Nord Toscana, H109, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto. Metto in votazione la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Contrari? Bene. Allora, approvato a maggioranza con i voti del gruppo PD, Noi per Quarrata. Votano contro i gruppi Lega Nord Toscana, H109, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Bene. Metto in discussione il punto 3. approvazione terzo aggiornamento del programma triennale, opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019 e approvazione aggiornamento relativo alla sezione operativa del DUP 2019-2021. La parola all'assessore, nonché vice sindaco, Romiti, prego.
Buonasera a tutti. In parte nell'intervento ha fatto in precedenza l'assessore al bilancio, è già entrato in quello che è il terzo aggiornamento, che è la variazione del piano triennale. Le cose più importanti sono che, come si diceva prima, la nostra amministrazione, attraverso quel lavoro che veniva citato prima, quindi un lavoro di progettazione, quindi un ottimo lavoro anche degli uffici, è riuscita a reperire ancora una volta fondi per quanto riguarda l'edilizia scolastica. E questa è una cosa che si deve essere tutti, credo, contenti e orgogliosi. Sono la bellezza di 300.000 euro che la Fondazione va a dare all'amministrazione comunale quaratina per intervenire, 200.000 euro per quanto riguarda l'adeguamento sismico della scuola secondaria di Vignole Nannini, e altri 100.000 euro vengano date sempre da parte della Fondazione attraverso la riqualificazione energetica, quindi vengano cambiati tutti gli infissi, viene fatto tutto un insieme di interventi per la riqualificazione energetica sempre nel plesso Nannini di Vignole. Questi 300.000 euro vengono praticamente, insieme a 300.000 euro ci sono i 188.000 euro dell'amministrazione comunale, che vengano messi subito nel bilancio del 2019, perché è attraverso i nostri 188.000 euro che noi si può fare partire l'iter per poter andare poi a fare questi interventi nel 2020 alla scuola di Vignole. Sono 100.000 euro praticamente che vengono messi da parte della Fondazione, più 48.000 euro nostri con l'avanzo per quanto riguarda il discorso della riqualificazione energetica, mentre per quanto riguarda l'adeguamento sismico sempre sono 200.000 da parte della Fondazione che trovate nel 2020, nell'annualità del 2020, e 140.000 euro che invece sono nostri, che trovate, come dicevo prima, nel 2019 per far partire l'iter. Quindi per un totale di 488.000 euro, di cui 300.000 sono praticamente della Fondazione. Quindi questa è la prima variazione, e anche questo a noi ci rende orgogliosi, perché siamo sempre a ribadirlo, credo che è un'amministrazione che continua a reperire fondi da un punto di vista per il nostro territorio, sull'edilizia scolastica, sulla viabilità, sul rischio idraulico. Io credo che sia un'operazione importante, un'operazione politica. L'operazione politica va di passo con la competenza e con la progettazione degli uffici e con la volontà nostra di andare a fare interventi mirati su quelli che sono chiaramente punti nevralgici della nostra amministrazione. Questa quindi è la prima variazione importante. L'altra variazione, come prima si diceva, viene tolto dal triennale il discorso della cassa di espansione di Rio di Luciano e di Rio delle Moline, erano 1.615.000 euro che, come sapete, anche qui attraverso il fatto che noi si aveva il progetto pronto, si era chiesto il cofinanziamento allo Stato. Lo Stato ci ha messo in graduatoria, è stato accettato quello che è il progetto, ma il progetto non è stato cofinanziato, e quindi a questo punto è opportuno toglierlo da quello che è il piano del piano triennale. Chiaramente siamo sempre pronti a cercare altre possibilità anche per cercare di farsi finanziare anche quest'opera qui. E quindi poi per quanto riguarda il secondo e il terzo anno rimane tutto invariato, ripeto, con il secondo anno ci trovate i soldi della Fondazione sugli interventi sull'edilizia scolastica di Vignole. Queste sono le cose importanti, poi il programma triennale rimane quello che è.
Grazie vice sindaco. Chi vuole intervenire? Nicolozzi Marino, noi per Quarrata.
Grazie presidente. Dunque, allora, per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del terzo aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2019-2021 e per l'annuale del 2019, anch'io mi faccio, diciamo, rientro in quello che ha detto l'assessore, e quindi mi congratulo anche con l'amministrazione comunale per il fatto che riesce ed è riuscita, anche per quello che aveva già anticipato nel precedente punto anche l'assessore Mearelli, per quanto riesce l'amministrazione a reperire, la riuscita a reperire fondi e finanziamenti da varie istituzioni, regione e fondazione. Infatti, proprio per questo discorso che riguarda il punto di stasera, è riuscita proprio ad avere un finanziamento di 300.000 euro che vengono spacchettati per il primo anno, nel secondo anno, nel 2020, 100.000 euro e 200.000 euro, perché vanno per l'edilizia scolastica e per l'efficientamento energetico, sempre alla scuola primaria di Nannini a Vignole. Quindi l'amministrazione, un grazie all'amministrazione per aver ricevuto anche questo finanziamento e poi anche per altri che penso siano già noti a tutti. E per il discorso che riguarda proprio il territorio, riguardo quindi sulla viabilità, sul rischio idraulico e sull'edilizia scolastica, nonché in particolare anche perché siamo riusciti in tutta la maggioranza, ma anche l'amministrazione, ad utilizzare l'avanzo di amministrazione con i 140.000 euro, 148, che anche questi vanno a sommarsi, questo però nel primo anno, nel 2019, 48.000 euro da una parte e 100.000 euro dall'altra, sempre sull'efficientamento energetico e sulla edilizia scolastica per quanto riguarda sempre la solita scuola di Vignole, a scuola Nannini. Grazie.
Grazie consigliere Michelozzi. Altri interventi? Melani Giuliano. No, te avevi alzato la mano. Ah no, ho visto una mossa. No, Melani Giuliano H109. No, ho visto, pensavo sì.
Vabbè. Bene. Farò luce alla prima occasione unica. Per adesso cito solo l'informazione, poi vi non sono preparato sui numeri, quindi due affermazioni. Può darsi che questo merito, si stiamo parlando di due contributi, di due, diciamo, uno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e ad oggi un contributo straordinario sull'investimento via Piero della Francesca di 1 milione da parte della Regione Toscana. Può darsi che questo sia merito dell'amministrazione e che una possibile altra amministrazione avesse trascurato la faccenda o comunque fosse stata negligente o comunque non avesse fatto pressione per due riflessioni. La prima: dovreste fare un confronto fra i contributi complessivamente messi a disposizione della Fondazione Cassa di Risparmio per i suoi scopi statutari, cioè quelli di aiuto alla collettività, e quindi rimettere in relazione sul totale, spannometricamente saranno stati 6 milioni complessivamente, nell'anno 2018, chiude la Fondazione, chiude il bilancio e dice totte soldi di destino A, totte soldi di destino B e a C. Io credo, ma non sono in grado di provarlo, chiedo scusa, lo proverò, sono impreparato, che la comunità di Quarrata abbia ricevuto più o meno proporzionalmente nel tempo quello che le spetta in base alla dimensione, alla popolazione, alla presenza, diciamo, all'interno del gruppo Caripit, eccetera, eccetera, di cui fa parte l'assemblea, non so se lo sapete, ma l'assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio partecipa, come altri sindaci, anche il nostro sindaco. Tutto qui. Quindi, noi abbiamo partecipato di una parte proporzionata alla nostra dimensione, quindi Se poi c'è un'altra amministrazione, la Fondazione Casa del Risparmio, per chissà quale motivo e quale cattiveria e quale ostilità, questi fondi non li distribuisce più al Comune di Quarrata? Non lo so. Veniamo al contributo. Voi sostenete questo? Io non lo so. Per ora vi dico che è un contributo proporzionato alle dimensioni del Comune di Quarrata, così come li prende il Comune di Pistoia, o di Montale o di Agliana, se se ne occupa. Seconda questione. Arriva. L'anno prossimo ci sono le elezioni regionali e i consiglieri che il sindaco qui ringrazia calorosamente, nel Comune di Quarrata alle elezioni precedenti hanno vendemmiato, hanno fatto vendemmia, hanno preso un numero di preferenze, in particolare il consigliere Baldi, stratosferico. Si sono ricordati che a primavera prossima Ciriella vendemmia e quindi gli è venuto in mente che un milioncino non è. E noi li ringraziamo perché diciamo come brava la regione toscana. Anche qui, di sola addizionale IRPEF, la comunità di Quarrata, 1,50 circa per cento, perché è in proporzione al reddito, paga alla regione toscana tutti gli anni di sola IRPEF, diretta, 2 milioni. È chiaro? Quindi, in una legislatura, noi, la comunità di Quarrata, alla regione gli ha mandato 10 milioni. Ora io non voglio fare il leghista prima Quarratini, perché se no il Nosci mi punisce perché il leghista lo fa lui. Però non scherziamo. Io non è che li ringrazio perché mi hanno dato 1 milione, al limite me ne frego, anzi non me ne occupo. Ma non è che gli metto il tappeto rosso perché mi hanno riportato 1 milione e dopo gli se ne è mandati 10. È chiaro? Anche qui dovremmo fare le proporzioni e dovremmo capire quanto ha preso Firenze in base a quanto ha dato, quanto ha preso Fiesole, eccetera, eccetera. I numeri, quando si comunicano in via assoluta e non relativa, sono sempre buoni. Ok? Quindi, c'è la vendemmia, servono soldi. Servono soldi, si manda soldi. Sono un decimo di quello che la comunità quarratina ha fornito alla regione toscana. Per cui noi li ringraziamo, ci fa piacere, ci fanno comodo, ringrazio l'amministrazione comunale per non essere scordati, per se non si scorda di ritirare il bonifico, non l'abbiamo utilizzato per via della Francesca, tutto qui, ma fermiamoci qui, gli eroi sono altri.
Grazie consigliere Melani, altri interventi? Guetta Massimiliano, Partito Democratico.
Sì, Presidente, allora è già stato ricordato in estrema sintesi, lo ricordo anch'io, che con questa delibera andiamo ad approvare il terzo aggiornamento al programma triennale. L'aspetto importante è questa concessione di finanziamento nell'ambito del bando Cantieri Smart 2019 della Fondazione Cassa del Risparmio, che ha permesso, lo hanno ricordato un po' tutti, ovviamente l'assessore Romiti, che ringrazio, due interventi importanti: la riqualificazione energetica della scuola Nannini, per il quale il Comune ha contribuito per 48.000 euro, e l'altro l'adeguamento sismico sempre della scuola Nannini, per il quale il Comune ha cofinanziato per un importo di 140.000 euro. I fondi del cofinanziamento sono quelli che provengano dall'avanzo libero dell'amministrazione, opportunamente ritagliato proprio per andare incontro alla condizione di partecipare ai bandi di finanziamento per progetti, opere, con la possibilità di poterli cofinanziare. Siamo dunque, secondo noi, ancora una volta in presenza di un buon operato di questa amministrazione. Il lavoro della Giunta, dei tecnici del Comune, è teso alla ricerca di opportunità, di finanziamenti per la realizzazione di opere che hanno una ricaduta sulla nostra città, la migliorano, la riqualificano. E questo appunto grazie a quel lavoro politico e amministrativo che va incontro ad esigenze importanti che dà seguito alle attività previste nel programma di mandato, quali tra le altre appunto la riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico delle nostre scuole, come ci conferma la delibera in oggetto. Lo ricordava l'assessore Miarelli e poi anche indirettamente l'assessore Romiti. Noi possiamo partecipare ai bandi perché abbiamo i progetti, perché abbiamo i soldi per cofinanziarli. Io credo, noi crediamo che questa amministrazione non ha iniziato a investire su sollecitazione dei colleghi della minoranza. È suo costume politico e amministrativo farlo. È una cosa normale per questa amministrazione farlo. Poi, come sempre in politica, ci sono momenti, condizioni, contingenze che favoriscono più o meno una attività amministrativa, ma siamo sempre sul pezzo. Questo è un dato di fatto oggettivo. Sul contributo straordinario di 1 milione di euro della Regione non entro in merito perché non è oggetto della delibera di oggi e avrò modo di dire, come avrò modo di dire anche sull'operato dell'amico e consigliere Baldi, di quale insieme ad altri mi vanto di aver contribuito a fargli prendere un solido consenso elettorale da parte dei cittadini di Quarrata. Dunque concludo, l'amministrazione mostra un'attenzione concreta per la qualità e sicurezza dei nostri plessi scolastici, luoghi dove si svolge la vita sociale e formativa dei nostri giovani concittadini. E per noi questo, signor Sindaco, amici della Giunta, è davvero una priorità inderogabile. Perciò vi ringraziamo per il lavoro che state facendo e, come in altre volte vi ho detto, vi esorto a continuare su questo indirizzo. Grazie, signor Presidente.
Grazie, consigliere Guitta. Interventi? Io passo la parola alla Giunta, al Vice Sindaco Romiti, prego.
Senza dover rispondere a nessuno, ma perché si sappia, sebbene ripetuto tante volte, ma è pura verità sacrosanta. Questa è un'amministrazione che, facendo solo il suo, e qui eroi non ce n'è, gli eroi sono altri, noi si fa semplicemente il nostro dovere con tranquillità, umiltà, però un'amministrazione che in 7 anni, già dal primo anno, riesce, grazie a un lavoro di squadra, dal sindaco, la giunta, consiglieri comunali di maggioranza, gli uffici e i rapporti con tutti gli altri enti, la fondazione, la regione, consorzio di bonifica, lo Stato, Toscana Energia, Publiacqua, vi fa un elenco, potrebbe fare un elenco infinito di opere che sono state realizzate a Quarrata, milioni e milioni di euro solo sul rischio idraulico, sono 12 milioni di soldi arrivati dalla Regione Toscana su progetti e su volontà dell'amministrazione comunale di Quarrata, e si potrebbe andare avanti con gli interventi sulle scuole, i soldi avuti dallo Stato. Se un domani si sarà finanziati da qualsiasi siano governi che ci finanziano, i soldi che arrivano a Quarrata sono ben accetti ed è una cosa positiva che arrivino, ed è positivo per i cittadini e per tutti i consiglieri comunali, e noi di questo siamo orgogliosi, di questo almeno si vuole essere orgogliosi, perché un lavoro che si è fatto in squadra è un sistema di lavoro che diceva il capogruppo Guitta, un sistema che va avanti da 7 anni abbondanti.
Grazie Vice Sindaco Romiti. Ora si passa alla dichiarazione di voto, se ci sono. Se no, metto in votazione. Nuoci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi associo alle condoglianze del comandante Luciano, che ci ha lasciati, lasciando a noi un grande ricordo per la sua, diciamo, umanità che aveva verso i cittadini di Quarrata. Si è parlato di questa approvazione, terzo aggiornamento del programma triennale opere pubbliche, elenco approvazione aggiornamento relativo alla sezione operativa del DUP. Allora, si parla di progetti. Progetti pronti per essere finanziati. Ci sono delle priorità, di solito sono priorità poi politiche, però io voglio ricordare delle situazioni critiche che vanno al di là della politica. Era stato fatto, ricordo all'assessore Romiti, diciamo anche dei sopralluoghi sollecitati sia da cittadini che da altre associazioni, il tratto che va da Olmi al Barba e il famoso ponticino che va a Monlungo, che mi pare che, di ricordare, se sbaglio correggetemi, era stato finanziato l'allargamento e tutto quanto dalla fondazione, c'erano dei soldi, mi sbaglio? Vabbè, se mi sbaglio, ho detto mi pare. Comunque, se mi sono sbagliato, scusatemi. Però l'illuminazione, qui tratto di strada, doveva essere una priorità per l'illuminazione, dai grandi incidenti anche mortali ci sono succeduti, però ancora si preferisce altre situazioni. Vedo che in via di mezzo viene messo l'illuminazione e tutto quanto, però quel tratto di strada è molto pericoloso, avevo una priorità maggiore rispetto a altro. Quindi niente, io penso che per quanto riguarda il rischio idrogeologico i cittadini di Quadrata pagano abbondantemente il Consorzio Medio Valdarno per fare quelle opere, quindi è un ritorno e giustamente vengono fatte quelle opere perché sono i cittadini stessi che li finanziano. Quindi niente, il nostro, visto queste priorità politiche che comunque non ci soddisfano, il voto della Lega Nord è contrario. Grazie.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto 3. Approvazione terzo aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2019-2021, dell'elenco annuale 2019, approvazione aggiornamento relativo alla sezione operativa del DUP 2019-2021. Chi è favorevole? Contrari? Approvata maggioranza dai gruppi Partito Democratico e Noi per Quadrata, votano contro i gruppi Lega Nord, Toscana, H109, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Metto in votazione la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Approvata maggioranza dai gruppi PD e Noi per Quadrata. Votano contro Lega Nord Toscana, H109, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Bene. Metto in discussione il punto 4 all'ordine del giorno, atti conseguenti al piano di recupero numero 7/2004, approvazione bozza, cessione aree del comune di Quadrata. La parola all'assessore Niccolai, ne ha facoltà. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Anch'io mi associo al saluto all'amico Menichini che abbiamo fatto prima, persona stupenda che è venuta a mancare. Rispetto all'atto che andiamo a discutere, questo riguarda un piano di recupero del 2005, approvato in Consiglio Comunale, in cui rispetto a questo piano si andava a sanare una superficie, questo immobile, in via Bocca di Gora e Tinaia. La ditta in questione si impegnava a cedere, una volta ultimati i lavori, a destinare parte di superficie lì nelle immediate vicinanze a strada e a parcheggio. Cos'è successo? Questa società adesso è in liquidazione da tempo, i lavori sono stati tutti ultimati, sia dell'immobile che anche del parcheggio che doveva essere realizzato, manca solamente l'atto con cui si va appunto a stabilire la cessione della superficie dalla società al comune. Se non che vi è stato un piccolo intoppo, in quanto dunque il parcheggio è stato totalmente realizzato, però come accennato in commissione, in uno stallo, nell'ultimo stallo del parcheggio è rimasta un palo telefonico che è da sanare. Quindi si va a monetizzare questa situazione totalmente a carico della società, e con la delibera che andremo ad attuare diamo mandato quindi al dirigente del comune a intervenire rispetto alla stipula dell'atto e ad apportare questa piccola modifica rispetto all'originale, insomma, ecco. Grazie.
Scusate, ma me ne ero dimenticato. Chi in merito a questa delibera, qualcuno avesse rapporti di parentela con i... Non so neanche come si chiamano, quindi... Insomma, lo sapete voi, sarebbe bene non partecipaste neanche alla discussione, insomma, su invito. Quindi, va bene, era solo una formalità che mi sembrava doverosa ricordarla, perché lo prevede anche il regolamento. Grazie. Allora, chi vuole intervenire? Se non ci sono interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole intervenire sulle dichiarazioni di voto? Mi sembra... Sì. Io, francamente... Mi piace, fratello, io che ti devo dire? Va bene. Va bene, via. Le precauzioni non sono mai troppe, dai. Metto in votazione il punto 4. Atti conseguenti al piano di recupero numero 7-2004, approvazione bozza cessione aree al comune di Quarrata. Chi è favorevole? Approvato. All'unanimità. Quindi no, non la posso... Allora ripetiamo la votazione. Il punto 4, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ma allora, approvato a maggioranza dai gruppi PD, Noi per Quarrata, H109, 5 Stelle e gruppo misto. Si astiene il consigliere della Lega Nord Toscana. Approvato a maggioranza. C'è anche la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato a maggioranza dai gruppi PD, Noi per Quarrata, H109, gruppo misto e Movimento 5 Stelle. Si astiene la Lega Nord Toscana. Punto 5.
Presidente. No, questo sì. Volevo chiedere al segretario che annotasse che esco, perché ho un interesse personale sul punto 5.
Va bene. Si prende nota, certo. Metto in discussione il punto 5. Rettifica mappa impianto catasto terreni in via Forotto, l'istanza signor CF. Prego Nicolai, Assessore Nicolai, illustra il punto.
Sì, grazie consigliere Fiorello. Dunque, anche questo è un atto che deve passare di consiglio comunale, perché riguarda un territorio di proprietà appunto del comune. Anche questa si tratta di una storia lunga, si parte addirittura dall'86, quando fu iniziata una pratica di condono edilizio da parte di questo privato cittadino. L'istanza era tesa a sanare un piccolo manufatto che, per delle discrepanze, diciamo così perché la questione è complessa, comunque delle differenze fra catasto terreni e catasto fabbricati, sembrava che apparentemente il manufatto fosse costruito sul suolo pubblico, sulla strada. Siamo in via Forrottoli, appunto nella frazione di Forrottoli. Si tratta di una piccolezza, 16 metri quadrati in tutto, e comunque anche qui diamo mandato, per le motivazioni sopracitate, al dirigente di attuare tutte quelle... attuare, cioè da fare il frazionamento e da far acquisire l'area al cittadino. E niente, anche qui deliberiamo su questo, dare mandato al dirigente e per conto del Comune si sani definitivamente la questione. Insomma. Ecco, grazie.
Grazie Assessore Nicolai. Interventi? Per dichiarazione di voto? Allora metto in votazione il punto 5, rettifica mappa impianto catastro terreno in via Forrottoli, istanza del signor CF. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato a maggioranza dai gruppi PD, Noi per Quarrata, H109, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Si astiene consigliere della Lega Nord. Metto in votazione non c'è la immediata eseguibilità, quindi si passa al punto 6. Interrogazione presentata data 29/2019, protocollo numero 50321 dal gruppo consigliare H109 da 20 ad oggetto via del Casone. Il proponente Melani Giuliano, H109 a la facoltà. Prego.
Mi dovrei astenere dalla presentazione dell'interrogazione per conflitto di interessi, perché ci sono nato e ci abito. Dunque, come dico nell'interrogazione, banalmente e semplicemente, per chiunque la conosca, via del Casone non credo non sia stato oggetto di interventi, diciamo, strutturali di sistemazione da almeno, non lo so, l'ultima asfaltatura sarà capitata 25 anni fa. È poi strana, nel senso che ha una carreggiata stravagante, in alcuni punti è larga 2 metri, in alcuni punti è larga 22 metri, le stesse strisce che la delimitano si allargano come una fisarmonica, si chiudono eccetera eccetera, l'asfalto ovviamente non sarei qui non regge più e così via. Quindi non è semplicemente una strada che ha bisogno di un'asfaltatura, avrebbe bisogno di un intervento che la mettesse in condizione di sopportare il notevole flusso di traffico che sopporta per la presenza di notevoli impianti vivaistici, industrie, fabbriche e abitazioni. Quindi domando a codesta amministrazione se ha in mente o in progetto di intervenire su quella strada. Grazie.
Grazie consigliere Melani, il vice sindaco Romiti per la risposta.
Via del Casone è una delle nostre strade, tra le strade più importanti del comune di Quarrata, non è la sola, è una strada che collega le frazioni di Valenzatico e Olmi. L'amministrazione non solo conosce bene la strada, è una strada che noi per ora siamo intervenuti facendo un'ottima illuminazione pubblica, che era quello che chiedevano i cittadini. La maggioranza dei cittadini che abitavano via del Casone, sia ai nostri uffici, ai nostri tecnici e a volte anche me stesso, ci avevano chiesto l'illuminazione pubblica. È vero che necessita anche di interventi per quanto riguarda il manto stradale, li faremo non a brevissimo, almeno un lavoro di asfaltatura completa non è previsto nel breve, ma è previsto comunque degli interventi che andranno un pochino a migliorare quello che è lo stato della strada con piccoli interventi di manutenzione stradale e chiaramente via del Casone, come le altre strade del comune di Quarrata, nei prossimi anni avranno gli interventi che meritano. Noi si sta cercando seriamente con gli uffici, attraverso un lavoro certosino si sta facendo con gli uffici e con le richieste anche dei cittadini, chiaramente anche con tutto quello che arriva anche da consiglieri comunali, di cercare di migliorare la nostra parata il più possibile, anche attraverso le nostre strade. Quindi interverremo nei prossimi anni anche in via del Casone, rafforzando quello che si è già fatto in passato. Io parlavo di illuminazione.
proponente per la risposta, Greco. Milano Giuliano H109.
Sì, ovviamente mi dichiaro totalmente insoddisfatto, la risposta è negativa, quindi non faremo nel breve, faremo nei prossimi anni e, come dire, finché c'è vita c'è speranza. Ringrazio il vice sindaco della risposta, nel senso dei suoni emessi dalla sua voce, ma non c'è niente di concreto. Quindi la risposta è no. E non c'è motivo perché sia no. Non c'è motivo perché sia no. Ci sono le risorse, ci sono i soldi, ci sono le persone che possono fare progetti. Non c'è motivo. A parte la volontà, non c'è alcun motivo. Quindi passo alla prossima.
Aspetta, Milano. Leggo il punto prima.
Ah, mi scusi, Presidente.
Metto in discussione il punto 7. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 50322 dal gruppo consigliare H109, da aventa ad oggetto via del Falchero.
Via del Falchero invece è, diciamo, stata deputata ad un ruolo che per destino non aveva, essendo sempre e comunque bloccato l'incrocio del Barba, che non riceve, si registrano tempi di attesa nei momenti di punta sui 12 minuti per immettersi sulla statale, quindi il Barba non riceve. Non ho un'interrogazione sull'incrocio del Barba, la farò la prossima volta, tanto non cambia niente. Allora che cosa fanno i cittadini di Quarrata, che sono evoluti? Per arrivare al Mercatone Florenzi e immettersi lì sulla statale, passano da via del Falchero. Figuratevi voi se quando è nata via del Falchero si aspettava ciò, no? Gli ulteriori interventi di pulizia della fossa, che quando io ci sono arrivato era larga 50 centimetri, ora è larga 2,30 metri, perché viene allargata, funziona da cassa di espansione, diciamo, in privato, ha fatto sì che sia più grande la fossa della sede stradale. Cioè, ho trovato una persona l'altro giorno, la percorreva, diceva: ma mi fa paura. Ti fa paura. Insomma, sono esperienze. Quella strada non sopporta più quel tipo di corrente di traffico. In più, essendo adesso più bassa di tutti i terreni intorno, perché per quanto occorrer possa, anche se su questo Fiorello magari non sarà d'accordo, legittimamente e ragionevolmente i terreni si sono un po' rialzati per permettere giustamente l'attività vivaistica, quella strada, quando piove, si trasforma in fiume. Quindi, ovviamente, anche lì l'asfalto non ne parliamo, insomma. Domando, avete intenzione di intervenire, e se la risposta è non a breve, negli anni, va bene, io l'ascolto volentieri, avete intenzione di intervenire per mettere a regime una strada che in questo momento sta sopportando correnti di traffico assolutamente inimmaginabili? Vi ringrazio.
Grazie, consigliere Melani. La risposta del vice sindaco.
Sì, la risposta è praticamente simile a quella che ho dato prima, perché, ma non è sinceramente, è perché è così. Sono stato in via del Falchero, siamo stati in via del Falchero, i problemi che diceva e che dice il consigliere Melani sono reali, il discorso dell'acqua e compagnia bella. Noi pensiamo intanto che con la realizzazione dell'intervento che viene fatto sulla cassa d'espansione lì sull'ombroncello, un briciolino si dovrebbe migliorare, ma non è quella la soluzione. Comunque, bene, la risposta è che l'impegno che si può prendere l'amministrazione è che nei prossimi bilanci verificherà la possibilità di intervenire nella strada di via del Falchero, ma nel breve non c'è nessun intervento, perlomeno intervento importante, diciamo.
La risposta, la parola a Melani Giuliano, H109.
Bene, la prossima interrogazione che formulerò sarà: ce l'avete in mente una strada sulla quale intendete intervenire? Questo è. Quindi riassumo, questa amministrazione, in presenza di fondi disponibili, in presenza di risorse disponibili, anche già previste a bilancio, eccetera, eccetera, non intende intervenire su queste due strade. Non ci dice neanche quali altre strade alternative intenderà recuperare. Per non fare parzialità con gli amici di Quarrata, mi occuperò anche delle altre strade. La risposta non è insufficiente, però è corretto. Io mi dichiaro totalmente insoddisfatto e quindi va bene. Ho finito.
Punto 8. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 50323, dal gruppo consigliare H109, da 20 ad oggetto parcheggio Tizzana. Prego Melani per la presentazione.
Bene, Tizzana è un punto particolare del nostro comune, tant'è vero che era sede comunale fino al 1959. È probabilmente, senza togliere niente a tutte le altre, quindi anche per questo motivo, una delle frazioni più rappresentative del nostro comune e si trova per l'appunto a Tizzana. È di tutta evidenza che a Tizzana non esiste un parcheggio praticabile. C'è solo quello della chiesa, ma che ha un numero di automobili che non bastano neanche ai residenti, insomma, per farla breve, difficilmente anche raggiungibile. Siccome gli amici di Tizzana mi hanno detto: perché non fate un parcheggio a Tizzana, figurati, se fosse per me ne avrei fatti già 3 o 4, visto che si può. Domando quindi all'amministrazione: vi è venuto in mente, avete in programma di fare un parcheggio a Tizzana?
La parola al vice sindaco Romiti, prego.
Tizzana è non solo una frazione importante, storica del comune di Quarrata, ma è anche una frazione dove il comune di Quarrata è intervenuto proprio questa amministrazione, attraverso altri tipi di interventi, si è portato tutti i servizi, si è fatta anche lì l'illuminazione pubblica, ma resta il problema del parcheggio. Il problema del parcheggio è una cosa reale e questa amministrazione ha tutte le intenzioni nei prossimi anni di cercare di andare a risolvere anche quel problema lì. Intanto si sta cercando di trovare quello che è un terreno possibile e si dovrà inserire nel piano operativo che approveremo quando si sarà in grado di approvarlo. Però è vero che l'amministrazione comunale di Quarrata nella sua testa c'ha l'intervento del parcheggio a Tizzana. Certamente sono interventi, siccome siamo persone serie tutti, non si può dire che il parcheggio si fa domani, perché intanto va inserito nel piano operativo, perché va trovato il treno e perché poi va realizzato. Per realizzarlo ci vuole tutto questo. Però assolutamente nell'intenzione dell'amministrazione Mazzanti c'è la volontà di andare a risolvere il problema del parcheggio di Tizzana.
La parola al proponente. Bisogna intervenire prima del però. Prego, se tu hai da dire una cosa in modo...
Sensata, ora. Io, va bene, mi attengo al sensato. Il bilancio di previsione viene approvato ora a breve e non c'è niente. E siamo già al terzo anno e mezzo di mandato amministrativo di questa giunta, quindi è l'ultimo tiro che avete a disposizione. Dire faremo, però nel bilancio non ce lo troviamo mai, insomma è un po' tirare il can per l'aia. Quindi se ci fosse una volontà sarebbe infilata a bilancio di previsione, perché ormai non sembra, ma fra due anni e mezzo li siamo di nuovo con un'altra amministrazione.
Va bene.
Era solo questo l'intervento.
Melani, la risposta
Niente, le risposte ormai le abbiamo capite e sono tutte uguali, no? Quindi a me va bene, cioè la risposta è no, lo faremo nei prossimi anni, e vabbè, è come no, no? Il sindaco ha sempre sostenuto che se pensi un investimento oggi forse lo realizzerai fra 7-8 anni. E devo dire coerente, perché i tempi di solito di questa amministrazione sono questi, quindi poi vai a sapere se è inefficienza o se è un dato, diciamo, internazionale. Però, a parte la scelta del campo dove farlo, lo strumento urbanistico non crea nessun problema, perché per questo tipo di opere si possono fare variazioni in qualsiasi momento. I soldi ci sono, perché sono sempre soldi. Non li abbiamo spesi in via del Casone, non li abbiamo spesi in via del Falchero, non è che dice siccome si è fatto via del Falchero non ce l'abbiamo per Tizzano. Quindi, niente, i soldi ci sono. Lo strumento urbanistico non crea problemi, non volete fare il parcheggio a Tizzano. Così stanno le cose, così stanno le cose. O non lo sapete fare. È uguale, per me è uguale. Io sto all'opposizione, capito? E quindi rilevo che non siete in grado di farlo. Ma si potrebbe fare, perché penso questo, veramente. E se lo fate, l'occupazione cresce, non è che diminuisce, capito? Perché voi, a forza di, voi create sempre occupazione, poi quando avete la possibilità di farlo facendo investimenti pubblici non la create.
Punto 9. Interrogazione presentata in data 29/19, protocollo numero 50332 dal gruppo consiliare H109, ed avente ad oggetto edificio liceo artistico Petrocchi. Melani, prego, presenta la interrogazione.
Sì, allora, questo edificio, e qui l'interrogazione è davvero un'interrogazione, quindi è davvero un'interrogazione, nel senso che chiedo davvero all'amministrazione di capire. A me risulterebbe che, però ditemi voi, che la proprietà dell'edificio in cui si trova adesso il liceo artistico, e sottolineo artistico, Petrocchi, quello davanti al distributore dell'ENI, che non è mai neanche stato dotato di un parcheggino, che c'è sempre la mota, è in una condizione di indecenza a occhio nudo. Adesso è, tant'è vero che uno degli ingressi principali è transennato, si entra dall'altra parte. E non parliamo del resto. Il liceo è credo, comodato gratuito, non so per quanto tempo, che tipo di contratto, alla provincia di Pistoia, di cui qui abbiamo anche il vicepresidente Giacomelli. Quindi, diciamo, qui sarete in grado di aiutarmi. La domanda è: siete consapevoli che quella scuola è in una condizione demenziale? E quindi io ho in proposito le mie idee sulle soluzioni, come voi sapete. Voi come pensate di risolverla? Al netto della risposta, il liceo Petrocchi è incomodato dalla provincia e quindi la domanda non la devi rivolgere a noi ma alla provincia, che sarebbe una risposta, diciamo, che naturalmente prenderei, perché uno prende anche le palle di neve nell'inverno, ma non credo, voglio dire, siete in buoni rapporti con tutti, con la fondazione, con la regione, c'è il presidente Giacomelli, vicepresidente della provincia, riuscirete a parlare con la provincia o no? Quindi, diamoci da fare. Questa è la mia interrogazione. Che idee avete per l'istituto scolastico Liceo Petrocchi? Artistico, sottolineo artistico, perché se era, diciamo, le Einaudi, insomma, visto uno lo sa, le Einaudi, senza offesa per le Einaudi, non vorrei che qualcuno ascoltasse tutto registrato e dicesse voglio bene alle Einaudi, ci insegnano miei amici. Grazie.
Presidente, le chiedo scusa, però devo andare fuori tema. ascolto parlare di tutto, me lo consenta, direbbe Silvio Berlusconi, Presidente. Nella passata legislatura è stato formato un gruppo consiliare da delle persone che sono uscite dal proprio gruppo di appartenenza e sono confluite in un altro gruppo. Stesso identico discorso di stasera. Lo sapete come ha votato il Partito Democratico? A favore. Altra classe, altra eleganza, altro rispetto, altra democrazia da parte del Partito Democratico.
Quando ha finito il sindaco, tu intervieni te e tutti possano intervenire su questo tema. Aspetta, Giuliano, ma ti davo tutto il tempo. Ascolta, questo signore, ma fammi parlare. Se ora si riapre il punto 1, visto che... Ma aspetta, dato che ho dato la parola a lui, poi la darò anche a te, Giuliano. Dai, sì.
Chiesto prima e io glielo ho consentito. Oh, via, Giuliano, ma perché tu dai sempre... No, ma perché devi fare con questa maniera? Ti do il tempo e tu...
Ma lei perché deve fare con questa maniera?
Ma falla.
Perché deve fare con
questa maniera?
Vai,
falla finire.
Perché lei fa con questa maniera?
Va bene, Giuliano. Vai.
La più grossa risposta ce la danno con questo comportamento, sulla differenza di classe e di eleganza.
Si rompe, esco un attimo, si può fare.
Per quanto riguarda la risposta all'interrogazione, si tratta di un edificio che è incomodato d'uso alla provincia per quanto riguarda l'utilizzo per plesso scolastico, per cui per quanto riguarda l'edificio è una competenza non del comune di Quarrata. Per quanto riguarda l'esterno, noi stiamo lavorando nel piano operativo per recuperare quell'area e farla diventare una zona sportiva.
Qualcuno ha da aggiungere una postilla? Va bene, Silvia. Forse vai. No, ma che c'è? Ma va bene come? Allora, cosa non va bene? Cosa ti ho detto? Ma chi? Chi? Ma te sta dicendo a me ora? Sta parlando a me te? No, ma te stai parlando a me o no? Ma per cosa? Ma sto dando la parola al Nocera, ma che dici Mielacci? Ma la fa finita, va via, parla Mielacci. Sì, scusa, Nocera, forza.
Il caso di oggi è di un gruppo composto da singolo consigliere comunale e non come quell'altro, quindi è totalmente differente. E sulla classe, a me non avete da insegnare nulla qua dentro. Poi, se qualcuno è un po' eclettico e gli viene permesso di esserlo, non vuol dire accomunare questo comportamento al Movimento 5 Stelle o alla Lega, al gruppo misto, H109, a chi vi riferite? Chi ha votato contro ha esercitato un suo diritto democratico. Se vogliamo tornare a discutere su cos'è la democrazia, voi rispondete anche in maniera forse anche sufficiente su alcune interrogazioni, ma non penso che il consigliere Melani o io abbia mai detto avete leso il mio diritto di che... Ognuno fa il suo gioco politico, al quale il sindaco molte volte piace giocare su questo campo perché è il nostro compito, nel piccolo... No, infatti io sto dicendo proprio di lei, sindaco. Però dire che è una classe diversa non è corretto, perché molti consiglieri comunali, e non soltanto della maggioranza, si comportano secondo le norme dei regolamenti comunali e del testo unico degli enti locali. Quindi non generalizziamo quando si parla di etica del politico.
Se su questo punto c'è qualcuno che vuole riprendere la parola per alcuni minuti, prego. No, sulla parola, su quanto... questo va bene così. Ma no... Prego. Melani, se tu hai da dire qualcosa in merito alla questione del costo, del riguardante il punto 1 del regolamento, dell'ordine del giorno, magari brevemente senza esagerare.
Sul punto 1 mi limito a segnalare che l'episodio che ha adesso richiamato il vostro sindaco, che si riferisce alla passata legislatura, è lui che mi interrompe adesso.
Che continuando su questa linea si possa, io credo una persona normale qui non può giustamente reggere a questa questione. Io vi chiedo a tutti di chiudere con questa cosa velocemente e di ritornare all'ordine del giorno. Basta, tanto se ne è già parlato, prego il tempo che lo do al Melani e poi chi lo vuol prendere. Poi vi pregherei di ritornare in modo sereno e tranquillo su questa questione. Il sindaco ha rilevato una questione di me per quanto è accaduto nella passata legislatura, l'ha detta ora, se qualcuno ha dato qualcosa lo dica e se no si passa, dato che c'è da lavorare tanto, quindi si è concordato con due cose, con due giorni apposta per finire queste interrogazioni che credo abbiano meritano una risposta, perché come tutte le interrogazioni che vengano presentate poi c'è questo. Quindi ti chiedo, Giuliano Melani, di esaurire brevemente il tuo intervento.
Presidente, io, come lei ha visto, lei mi conosce, noi ci conosciamo, io su ogni interrogazione 5 minuti di presentazione più 3 di risposta potrei utilizzare 8 minuti. Sia il testo dell'interrogazione, è sempre molto succinta, sia il mio modo di fare la domanda non occupa, e credo con rispetto per tutta l'Aula, visto che ho presentato un certo numero di interrogazioni, lo faccio in maniera veloce, ok? E quindi rispondo, commento, tutto si svolge via velocemente. È possibile che se io faccio un'interrogazione sul liceo artistico Petrocchi, devo... Al punto, la questione è questa. L'esempio, sto ai fatti. L'esempio citato dal sindaco, che si riferisce a un episodio passato, della passata legislatura, in cui lui dice che quella maggioranza si è comportata in modo diverso, è completamente diverso da quello che si è verificato oggi. Si trattava di caso disciplinato dal regolamento che non prevede, va in automatico, è una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale. Non entro adesso nel merito specifico e così via. Quindi non ha niente a che vedere e non è richiesta votazione di merito. Detto questo, quindi, per chiudere, ho già detto un'ora fa che le espressioni del sindaco erano aberranti e non ho cambiato idea, sono aberranti prima e sono aberranti adesso. Bene. Se lui le vuol fare io non risponderò più su questo. Per quanto riguarda il liceo Petrocchi, perché diciamo quello che è successo tutto quanto, non ho nemmeno sentito la risposta, mi dichiaro insoddisfatto e si va all'interrogazione successiva.
Punto 10. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 50337 dal gruppo consigliare H109 da 20 ad oggetto ciclabilità.
Penso questo, che se il Comune avesse una ciclabilità effettiva, anche qui non parlo 10 minuti, quella che c'è ora, fidatevi, da uno che va in bicicletta, non è effettiva. Per la gran parte quella che viaggia sugli argini, per capirsi, da Martiri fino a La Perciola, è sostanzialmente gestibile per il carattere ludico, a parte il fatto che ci sono 5 o 6 interruzioni e attraversamenti stradali, secondo me, assai pericolosi, e che non sono adesso affrontabili dopo le 4:30 di pomeriggio. Assolutamente inaffrontabili. La parte di via Montalbano la conoscete, stendo un velo pietoso. E tuttavia, in prospettiva futura, dato anche il diffondersi di queste nuove biciclette elettriche, che non sono più quei catafalchi o quelle cose assurde che si producevano fino a qualche anno fa, quindi sono facilmente gestibili, facilmente attivabili, eccetera, eccetera, credo che se noi avessimo una ciclabilità ragionevole, alcune persone troverebbero conveniente, anche, almeno nelle giornate serene, utilizzare la bicicletta. Tenete conto che nel raggio di 5 chilometri il centro del comune di Quarrata è comunque parcheggiati, raggiungibile in un tempo almeno pari alla metà con una normale bicicletta elettrica che ora fa 25 all'ora. Quindi, cioè, così. Quindi domando, avete intenzione di rimettere mano seriamente alla questione ciclabilità? Perché a Quarrata purtroppo, e ora sospendo il giudizio perché tanto sarebbe tempo perso, non abbiamo le piste ciclabili, diciamo, funzionali all'utilizzo quotidiano e normale. Chi esce di casa per principio cerca le chiavi della macchina, no? Ma perché questa abitudine finisca, bisogna, come dicono in Trentino, che lungo la pista ciclabile i cittadini non incontrino nodi. Che cosa sono i nodi? Incroci, complicazioni, eccetera, eccetera. Se non hanno questo tipo di nodi, la usano. Ok? Quindi io domando se per caso avete in mente o è nei vostri progetti una ciclabilità, diciamo, significativa, degna di questo nome. Quella che c'è ora purtroppo non c'è, fidatevi, sapete che viaggio sempre in bicicletta, però è molto rischioso adesso con l'inverno che alle porte. Quindi vi ringrazio, questa era la domanda.
La parola all'amministrazione.
Ma noi chiaramente abbiamo una visione diversa sulle piste ciclabili, sul ruolo delle piste ciclabili, sul ruolo che svolgono sul nostro territorio, ma questo è ovvio, non importa neanche riprecisarlo. Noi stiamo lavorando per ampliare il reticolo delle piste ciclabili, probabilmente se il nostro bilancio ce lo consentirà, perché noi abbiamo anche una visione diversa del fatto che sul nostro bilancio ci siano soldi. Secondo noi ci sono a malapena quelli che investiamo. Se però qualcuno ci trova più soldi, siamo molto lieti di poterli investire. Credo che sia molto più facile dirlo che farlo. Per cui noi amplieremo il tratto di piste ciclopedonali che abbiamo sul nostro territorio. Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto sino ad oggi. La risposta della città è sicuramente estremamente positiva, perché vengono usate moltissimo quelle presenti, e questo ci impone di lavorare chiaramente in base alle possibilità che abbiamo a realizzarne delle altre.
Grazie. Sindaco, la parola al proponente, Melani Giuliano, H109.
Beh, la risposta è no, non ci sono progetti, ma alla quarta, quinta, sesta interrogazione sono ritornati fuori i problemi di bilancio che ma che dice? È impazzito? Ma è impazzito? E no il che? Me lo fa spiegare il che no? Per piacere, me lo fa spiegare il che no? Perché sono fuori tema, sindaco? Me lo dica, io l'ascolto volentieri.
Ascolta.
Ma fuori dice perché sono fuori tema? Perché parla di bilancio quando si
Io non glielo devo fare. Ma cosa dice a me che devo fare io? Te continua a parlare, punto, e finisci. Vai.
Bene. Ah, se ride, siamo... Se ha cominciato a ridere, siamo a cavallo. Perché ho studiato questo fatto psicologico del ridere, no?
Attieniti alla risposta. Il sindaco ti ha detto che non c'è soldi. Te rispondi, o se tu ce l'hai, tu gli dici come fare. A trovare soldi, punto e basta. Senza fare tante cose. Mi sembra quindi, che la domanda e la risposta sia...
Il sindaco...
Vi pregherei di arrivare... almeno al punto 20.
Io ho parlato 20 secondi. Io ho parlato 20 secondi.
Via. Se ora vi richiamo tutti un po' a lasciare la ostilità da una parte e continuare questa cosa. Forza.
Bene.
Tutti, forza. No, forza nel senso. Prosegui,
sgomma,
prosegui, prosegui.
Sgomma, eh?
Sì, prosegui, vai. Prosegui va bene.
Se tutti. Sono pronto.
Non ti ho detto sgomma, te lo dici te. Io ho detto prosegui.
Sembrava forza. Sgomma. Senta, Presidente, proseguo.
Bravo.
Dicevo che mentre non si facevano via del Casone, via del Pacchero, tutte le altre cose, non si è Petrocchi, non si era ancora richiamata la difficoltà di reperire fondi. Che compare adesso sul problema piste ciclabili. Dico soltanto che non anni fa, ma nella precedente seduta di Consiglio Comunale, il capogruppo del PD, Massimiliano Guetta, e forse l'assessore Mearelli, ma posso sbagliare, o forse lo stesso sindaco, ribadivano che il bilancio era granitico. Testualmente. Ricordo semplicemente che erano disponibili 4 milioni di avanzo disponibile anche nel 2018, che non è stato utilizzato. Bene, detto questo, quindi la risposta è non si fa e passerei al punto successivo raccogliendo l'invito del Presidente.
Punto numero 11. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo 5340 dal gruppo consiliare H109, da 20 ad oggetto, condizioni impianti tennis comunali. Chiedo di essere sostituito dal vicepresidente perché devo uscire un attimo.
Sì, la Melani ha la parola, può intervenire sulla mozione.
Bene, grazie Presidente. Allora, questa dovrebbe essere una cosa, come in un'altra, è quella successiva. Mi riferisco al nostro assessore, questa volta non alle finanze ma allo sport, il quale segnalava in un articolo che adesso, mi scuso, non ho qui, in una sua, intervista, conferenza stampa, non lo so, presa d'atto, che consapevole, quindi non li illustro neanche, se vuole poi lo dirà lui, delle difficoltà in cui versano i campi da tennis e comunali, in quel caso, ora non mi dirà di no, aveva preso impegno di intervenire, non so se è già successo, se sta succedendo o se lo farete a breve, quindi volevo solo conferma, qui interrogo l'assessore che già si è pronunciato favorevolmente, ufficialmente, quindi magari mi confermerà qui gli interventi da fare e che cosa state facendo. La ringrazio, Mearelli.
L'assessore Mearelli.
Sì, grazie. Sì, allora, noi naturalmente sto parlando con il gestore per capire che tipo di interventi è possibile fare, perché a monte di tutto c'è una convenzione che regola i tipi di interventi e quindi... Vediamo un attimino, siamo coscienti che c'è da intervenire, ne stiamo parlando, ne stiamo progettando, vediamo il da farsi nel più breve tempo possibile. Penso che qualche cosa ci sia già nell'anno nuovo. Grazie.
Vuoi replicare?
Come anticipavo prima, siccome abbiamo sentito tutti, l'assessore Mearelli questa volta ha pronunciato anche a fatica, ma una data, l'anno prossimo, quindi io rifarò l'interrogazione nel 2021, glielo prometto. No, io ripresento l'interrogazione perché è meglio, no? Siamo tutti consapevoli. Quindi io aspetto gennaio del 2021, se ci sono, se sono vivente in Cristo, e rifaccio l'interrogazione. Per adesso mi dichiaro soddisfatto.
Sì, allora si passa all'interrogazione numero 12. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 50348 dal gruppo consigliare H109 e avente ad oggetto interventi campo di calcio di Vignole. Consigliere Menali.
Sì, grazie. Qui non la ritiro solo per motivi di, per far fare bella figura all'assessore Mearelli, perché ritengo che ci sia un intervento in corso programmato e cose. Quindi io avevo, perché sono usciti articoli in questo senso, non sono andato al campo Caramelli, mi sembra si chiami, a vedere, però non l'ho ritirata apposta per farle fare bella figura, perché sa che la stimo. Quindi mi risponda pure, chiedevo se...
Passo la parola all'assessore Mearelli.
Sì, qui nonostante... diciamo il Melani insista a dire che noi non interveniamo oppure non spendiamo soldi, incominciamo a spendere soldi anche negli impianti sportivi, e quindi abbiamo dato l'incarico a un tecnico di fare la progettazione per un nuovo spogliatoio e la risistemazione di quello attuale con vari ampliamenti e varie cose. Anche quello penso che per, diciamo, non so se hanno tempo 3-4 mesi per presentare progetti, quindi anche quell'anno nuovo ci sarà sicuramente un dato di fatto in modo che si possa andare a quagliare qualcosa.
Se vuole replicare, consigliere Melani.
Benissimo, anche qui l'interrogazione va al 2021, quella prossima, ma credo non ce ne sarà bisogno ovviamente. No, no, il consigliere Melani, anche capogruppo, come direbbe anche capogruppo Melani, non dice non fate niente. Melani fa interrogazioni, punti precisi, se lo fate lo fate, se non lo fate non lo fate. Mi dichiaro insoddisfatto se non lo fate, spiego perché. Non generalizziamo. Io non faccio, sembra che faccia cinema, ma non è così. Quindi quindi mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'assessore Mearelli sul campo Caramelli. Mearelli Caramelli. Ci stava. Grazie, assessore. Se ne riparla a gennaio 2021.
Allora si passa all'interrogazione numero 13, presentata in data 29/2019, protocollo numero 50349 dal gruppo consigliare H109 e avente ad oggetto Stadio Comunale Raciti. Prego, consigliere, presenti.
Dunque, qui la questione è di per sé più grande e, come voi sapete, è passata lo stadio comunale Raciti, è passato anche in qualche, qui non ho bisogno proprio di spiegare che c'è bisogno di intervento, è addirittura passato dal consiglio comunale in alcune occasioni ricompreso fra le opere da fare. Si parlava di 350.000 euro, mi pare, a memoria, e così via. Lì chiunque ci voglia fare una manifestazione sportiva che ospiti più di 90 persone, comprese gli atleti, deve chiedere un permesso speciale ai Vigili del Fuoco e quelli pure lo concedono. È una struttura che ha caratteristiche di fatiscenza e con servizi igienici discutibili, insomma. Vi trascuro la descrizione. E la città non merita una cosa di questo tipo e quindi spero che l'assessore Mearelli mi sappia anche su questo confortare con qualche intervento e con i tempi. Grazie.
Allora do la parola all'assessore per la risposta.
Sì, grazie. Allora, qui naturalmente, come dice Melani, è un po' più complessa la risposta. Perché è più complessa? Intanto noi siamo già intervenuti nel corso dell'estate, tra agosto e settembre, nel sussidiario. Abbiamo risistemato il manto erboso, ossia abbiamo riportato il manto, abbiamo riportato la terra che era necessaria per rifare il manto, l'abbiamo seminato e vi posso garantire che è venuto molto bene. E ora, prossimamente, c'è da intervenire anche, diciamo, in un lato dove c'è un ciglio che viene giù e quindi già è stato stanziato la cifra necessaria e quindi andremo a intervenire anche lì. Dopodiché abbiamo già dato incarichi ed è venuto anche in Consiglio Comunale, abbiamo dato incarichi per quanto riguarda la messa a norma dell'impianto, delle rasciti in questo caso, per la norma sismica, per quanto riguarda permettere la possibilità di ampliare le manifestazioni da 99 persone come ora a 999 e abbiamo dato una serie di incarichi già finanziati, già assegnati e anche qui dovrebbero nell'arco temporale di 2-3 mesi riportarci le progettazioni e sicuramente a quel punto lì andremo a valutare l'entità dell'investimento da fare e andremo a valutare come reperire fondi in base all'entità dell'investimento da fare. È una cosa abbastanza seria che negli anni è stata lasciata un po' andare, però le risorse sono poche e quindi vediamo un attimino come fare. Nel tempo qualcosa negli ultimi mesi è stato fatto, ora vediamo quello che viene fuori dalle risultanze dei tecnici, dopodiché provvederemo a sistemarlo. Senz'altro è l'impianto rappresentativo di Quarrata, quindi l'attenzione principale dopo Palamelo è a quello, quindi vedremo di fare tutto il possibile.
Se vuoi replicare, consigliere Melani. Va bene, può intervenire.
Grazie Presidente. No, siccome sul campo Raciti c'è diciamo le belle arti che comunque hanno una rilevanza molto importante per quanto riguarda o l'ampliamento o comunque farci delle opere, mi piacerebbe sapere dall'assessore sino se conviene recepire fondi per andare a fare delle toppe per quanto riguarda lo stadio Raciti o se a questo punto Quarrata merita davvero finalmente un nuovo stadio. Tutto qua. Grazie.
Grazie consigliere Nosci, se c'è qualcun altro che vuole intervenire può intervenire. Se non c'è nessuno si passa alla replica del consigliere Melani.
In questo caso, assessore Merelli, mi dispiace, ma non è che sono insoddisfatto. Lei capisce, assessore Merelli, lei è assessore da 2 anni, ma lei mi dice dobbiamo valutare l'entità dei lavori. Sa, dopo 50 anni uno se non ha ancora fatto il conto dei lavori, no? Poi mi dice abbiamo seminato l'erba al sussidiario. Sì, c'è un ciglio che crolla, sì. No, devo dire che non avete presente il tema, quindi per carità di Dio ci mancherebbe. Se lei mi dice dobbiamo valutare, dobbiamo fare, qui diciamo che l'interrogazione del 21 gennaio 2021, fa per fare tutto 21, è sicura. Qui non ci piove. Quindi stadio Raciti, nulla, anche perché si tratta di un intervento che, come dice il vostro sindaco, avrà bisogno di 5-6 anni dal momento in cui parte al momento in cui si realizza, tempo medio di realizzazione, quindi ne parleremo nella prossima legislatura. Bene, grazie, insoddisfattissimo.
L'assessore se vuole rispondere, se no vabbè, si passa alla prossima. Si passa all'interrogazione numero 14, presentata in data 20/9/2019, protocollo numero 50/352 dal gruppo consigliare H109 e avente ad oggetto Villa La Magia. Può intervenire il proponente.
Villa Lamagia al momento è un grande investimento che questa comunità ha fatto ed è sostanzialmente in relazione alla mole di investimento fatto totalmente inutilizzata. In relazione, poi se mi dite ci viene fatta qualche festa, qualche compleanno, qualche visita la domenica, lo so. Guardate, l'altro giorno facevo questa osservazione. A Villa Lamagia, sull'esterno, ci sono due fontane. È un po' il segno di come siamo fatti. Una è una fontana artistica, eccetera, eccetera, è quella di Buren. Ovviamente è una fontana talmente artistica che non si può utilizzare per bere. Vabbè, ci sta. Per bere ce n'è un'altra, che è una fontana alta mezzo metro, forse. Siamo nel complesso monumentale della Magia. Ed ha come posto di abbattimento dell'acqua, dove casca l'acqua, destinato a non schizzare, una pentola d'alluminio tagliata, cioè ridotta, che appoggia su dei sassi mobili. Mi sono sempre chiesto, ma questa fontana qui, nel parco monumentale della Magia, la noto solo io? E credetemi, la risposta è stata sì. C'è poi un cartello che da tempo immemorabile indica il modo di comportarsi nel giardinetto per i bambini che è lì. Quel cartello è da tempo immemorabile totalmente illeggibile perché rovinato dal sole e dalle intemperie. Non vi viene, io rifletto su queste cose. Quella cosa lì non costa nulla, no? Non c'è un problema di bilancio. Non importa avere 4 milioni in banca per risolvere quel problema lì. Io mi domando, perché non lo vedete? Perché non vi viene in mente? Perché? Vabbè. Domando quindi due cose. La prima, se avete intenzione di costruire una fontanina più adeguata al luogo e all'utilizzo. Poi domando, no, mi trascuro ora tutti gli altri reparti, viuzze, lasciamo perdere il mantenimento generale. Domando, l'ho già fatto, so la risposta, però lo domando perché rimanga agli atti. Davvero voi volete continuare a utilizzare quel luogo come una bella addormentata da osservare da fuori? Cioè tutta quella roba lì, che è stata sempre abitata finché non l'ha comprata il comune di Quarrata, voi davvero siete convinti che debba rimanere una specie di mausoleo a cura e carico della popolazione di Quarrata? Domando infine, quanto è stato l'investimento complessivo dall'inizio in conto capitale sulla Magia, con i vari interventi, se lo sapete, e qual è il costo annuo di gestione normale della Magia, se lo sapete. Domando questo.
Grazie consigliere, risposta del sindaco dell'amministrazione. Consigliere Goli Ferrello, sì, gruppo misto. Grazie.
Volevo integrare la domanda del consigliere Melani su questo, su Villa Lamagia. Quando il comune ha acquistato Villa Lamagia, gran parte delle aperture di Villa Lamagia erano dotate di persiane. C'erano al momento dell'acquisto, c'erano anche nel progetto ammesso a finanziamento dalla Comunità Europea, sul quale è stato, che fu fatto subito dopo. Oggi invece, quando è stato inaugurato il rifacimento delle facciate, ho notato che la Magia non è più dotata di persiane. Chiedo a chi darà la risposta se ci può dire anche perché si è fatta una scelta di togliere e non restaurare le persiane e se sono state tolte dove sono state messe queste persiane. Grazie.
Se consigliere Gori, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, se no passo la parola all'amministrazione per la risposta. Allora passo la parola al sindaco per la risposta.
Che interrogazione è, scusami?
La Mascia.
No, parlavo, mi sono distratto. Allora, la Mascia, aspettate, abbiate pazienza perché... Ah, ma io vorrei fare una considerazione, come dire, dei punti diversi rispetto alle considerazioni fatte. E cioè, perlomeno le cose che viviamo noi sono molto diverse da quelle illustrate, perché qui si dice che il complesso di Villa La Magia non è mai stato né fruibile dai cittadini che lo hanno pagato. Se l'amministrazione continua a trattare questo edificio come un monumento non praticabile, ma io non so se queste cose qui uno le dice perché vive a Quarrata o perché guarda internet, perché vivendo a Quarrata basta frequentare Villa La Magia per capire quanta gente ci va, direi quasi quotidianamente, nel parco di Villa La Magia, quante sono le visite guidate, quanto sono gli accessi. Per esempio, le visite guidate nel 2017 sono state circa 2.400, nel 2018 sono state circa 2.300. Tutto questo si evince senza considerare le iniziative che vengono svolte a Villa La Magia, e mi sono preso degli appunti, tipo la notte dei musei, la giornata del contemporaneo, il benvenuto ragazzi, il Quarrata Folk Festival, la festa dei diciottenni, la magia di primavera, a breve faremo l'inaugurazione delle cantine, abbiamo fatto l'inaugurazione delle nuove facciate. Io non so se chi presenta queste interrogazioni è mai stato a Villa La Magia. Io, secondo me, non sa neanche dov'è la porta d'ingresso, però ognuno può presentare le interrogazioni che meglio crede. Io credo che Villa La Magia, dall'amministrazione comunale, non solo la mia, ma quella precedente ancora, sia sempre stata considerata come un valore aggiunto di Quarrata. Abbiamo avuto l'onore che sia diventata, grazie all'impegno di chi ha amministrato, patrimonio mondiale dell'UNESCO, per cui noi crediamo veramente che sia un simbolo di Quarrata. E io ricordo campagne elettorali molto feroci dove si denigrava Villa La Magia, dove ci si voleva fare le cose più, diciamo, artistiche, però poi i cittadini di Quarrata non hanno tanto condiviso questi tipi di proposte, hanno condiviso invece chi ha lavorato per recuperare questa struttura, chi l'ha voluta donare ai cittadini di Quarrata. Per esempio, basta andare nei mesi primaverile, estive e autunnali nel parco di Villa La Magia e trovarci tanta gente di Quarrata, tante famiglie quarratine, tante classi scolastiche, tante persone che vanno a fare le loro feste di compleanno, per cui credo che sia diventato il luogo a pochi passi dal centro estremamente vissuto dalla città di Quarrata, e questo lo è stato fatto grazie alle amministrazioni che hanno da sempre investito su Villa La Magia. Molte delle risorse che sono state investite su Villa La Magia sono state risorse che provenivano da enti esterni, Regione Toscana, Stato Italiano, Fondazione e tutte altre tipologie di intervento. Negli anni tutto questo ha portato un'aggiunta di valore a Villa La Magia, notevole da un punto di vista patrimoniale. Non bisogna dimenticarsi che, se non vado errato, Villa La Magia è un immobile
di circa 115 stanze. Quando l'ha acquistato il comune di Guarrata, gli allora proprietari vivevano in 4-5 stanze, tutte le restanti erano abbandonate. Quindi le amministrazioni che mi hanno preceduto e la nostra hanno contribuito a recuperare questo tipo di immobile. Quindi mi sembra che più o meno gli interventi, i costi degli interventi si aggirino intorno agli 8 miliardi, agli 8 milioni di euro spesi su quella struttura da quando è stata acquistata. C'è un valore importante che è quello del bosco, c'è un valore importante che è quello dell'arte contemporanea, c'è un valore importante di tutti gli arredi ed installazioni permanenti che sono state realizzate in quel complesso architettonico. Il costo della manutenzione ordinaria di Villa La Magia si aggira intorno ai 75.000 euro l'anno. Per quanto riguarda la domanda sulle persiane, se non ricordo male, è stata la sovrintendenza che ha approvato il lavoro di recupero degli intonaci esterni a chiedere di non riposizionare le persiane, perché quando è stata costruita Villa La Magia all'epoca non esistevano le persiane e credo che la sovrintendenza abbia chiesto questo tipo di ripristino.
La parola al proponente, Melani Giuliano, H109.
La questione persiane sollevata dal collega Gori mi riprometto di approfondirla, perché può darsi che la sovrintendenza abbia chiesto questo. Il collega Gori però chiedeva dove sono le persiane, cioè come le avete smaltite. Ovviamente da questo punto di vista il collega Gori, che ora non può intervenire, si dichiara insoddisfatto. Mi permetto. A me i costi di gestione annui da bilancio del complesso della Magia risultano essere 150.000 euro. Il sindaco dice 75.000, però utilizza avverbi del tipo mi risulterebbe, mi sembrerebbe, eccetera, eccetera. Quindi non dà numeri, è questo. Utilizza sempre una modalità di risposta che è del tipo salvo intese, come dicono ora il governo, salvo che non mi sia sbagliato. E allora, salvo che non mi sia sbagliato, io posso dire qualsiasi cosa, no? Sì, io lo so dov'è il cancello. Voi lo sapevate come dov'è il cancello, ma non sapevate come funzionava. Come si è visto? Ho chiesto se la fontanina, e questo per i grandi 8 milioni, dice abbiamo speso 8 milioni, ma adesso abbiamo 115 stanze, abbiamo anche 2.400 visitatori l'anno, con le visite guidate la domenica, mi sembra, cioè 3 il giorno. Per fruibile io intendo un posto che se la comunità paga 8 milioni, va, entra, non ci sono dei cancelli che mi separano da 8 milioni quando l'ho pagati. E per fruibile io non intendo il fatto che sia fruibile il parco, che so benissimo lo è. La domanda è molto semplicemente che io penso che quell'edificio, che è stato acquistato con una delibera del 1900, aiutami Fiorello, 98-99, la quale delibera diceva che doveva essere destinato a istituto scolastico o di istruzione superiore. E questa fu la motivazione con cui si spiegò al Consiglio Comunale che si dovevano spendere 4 miliardi, 4 miliardi e mezzo, non lo so, quelli iniziali. Questo era il motivo. Nessuno, io non so più rispondere alla logica per cui
il 56% dei quaratini ha capito voi e non ha capito me. Io ho preso il 18%, credo che il 98% dei cittadini di Quarata non sanno neanche chi sono. Lo vedo perché quando passo in bicicletta fo due conti. Quindi, e a votare ci è andato il 50%. Quindi, voi avete preso il 25%, gli altri non sono andati a votare, non sanno nulla. I cittadini di Quarata, di quello che fate, a parte quello che gli dico io, non sanno un beatissimo nulla. Quindi, comunque, la risposta precedente è non abbiamo i soldi, ed è un classico, è un must. Quella di questa è abbiamo preso il 56%. Anche questa è un classico. I classici, vedo, sono stati utilizzati sugli argomenti più importanti. Ritrovate le persiane.
Bene, passiamo al punto 15. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 50.349 dal gruppo consigliare H109 ed avente ad oggetto centraline di ricarica elettrica. Prego il proponente di presentare, Melani Giuliano H109, l'interrogazione.
Bene, sul caso confesso la mia assoluta ignoranza. È chiaro? Io voglio solo capire, a me risulta, non so se risulta a voi, che il gestore Rete Mia, quando ha, diciamo, concluso l'accordo con il Comune di Quarrata, aveva a quel momento, risulta a me, ma posso sbagliare, lo dico sinceramente, avesse installato fino a quel momento 3 centraline in tutta l'Italia. Le nostre 2 erano le seconde 2 e quindi con le nostre arriva a 5. Fin lì uno dice, meglio tardi che mai. Io non so, ma lo chiedo, potevo informarmi anche in altro modo, ma mi piace di più che si sappia in Consiglio Comunale, per me, non per gli altri, con quali criteri è stato scelto il gestore, i contenuti fondamentali dell'accordo, quale sarà il prezzo praticato alla pompa dal gestore, la pompa fra virgolette, è una pompa elettrica, è una spina, alla spina insomma, come la birra. E mi interessa anche sapere se il Comune riceverà in questo accordo un compenso dal gestore per l'area messa a disposizione per la ricarica. Infine, l'aggiungo, ma credo sia già stato spiegato in qualche altra occasione, perché invece abbiamo rinunciato alla proposta dell'Enel che ce ne proponeva 10 da installare gratuitamente, ma noi perché rientrava in un progetto di incentivazione di questo tipo. Mi sembra che questa cosa fu oggetto, fra l'altro, di un'interrogazione dei colleghi della Lega all'epoca. Vi ringrazio.
Bene, risposta dell'amministrazione, la persona del sindaco.
Il gestore Mia è stato scelto tramite procedura negoziata. Previa manifestazione di interesse aperta a qualunque operatore economico avente le adeguate capacità tecniche, economiche e professionali, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione col sistema telematico. Il concessionario dovrà corrispondere all'amministrazione il canone di concessione calcolato sulla base delle tariffe COSAP vigenti negli anni della concessione, mentre il Comune non corrisponderà alcun compenso al concessionario. La durata della concessione è stabilita in 9 anni, al termine del quale il Comune diventerà proprietario delle infrastrutture installate. Le infrastrutture di ricarica sono dotate di un sistema di trasmissione di dati al sistema di gestione tramite una connessione Ethernet. Le infrastrutture sono dotate di 2 prese con potenza pari a 22 kW ciascuna e possono ricaricare in simultanea 2 autovetture elettriche. Il sistema di gestione sarà in grado di disporre, tra l'altro, di funzioni di controllo e diagnostica del funzionamento delle colonne di ricarica e di evidenziare in tempo reale lo stato del punto di ricarica. Tale fornitura comprende anche un'interfaccia utente per smartphone, tablet, attraverso la quale gli utenti possono rintracciare la mappatura di tutte le infrastrutture di ricarica presenti sul territorio. Tramite le applicazioni sarà possibile prenotare il servizio di ricarica, il sistema di accesso al servizio di ricarica e il sistema di pagamento potrà avvenire tramite smart card. Per tutto il periodo di gestione è garantita la manutenzione delle infrastrutture.
La parola al proponente per la replica.
Bene, mi pare di aver capito che gli facciamo pagare secondo tariffa il COSAP, lì, l'area adibita alla sosta delle auto. Ovviamente, forse è sfuggito a me, ma non ho capito se noi abbiamo consapevolezza del prezzo al kilowattore praticato da questa società che si chiama Rete Mia. Quindi se può fare come gli pare, se c'ha un accordo, perché le tariffe devono essere, cioè, se vuoi a Lione, il comune ha fatto un piano per incentivare l'utilizzo delle macchine elettriche ed ha fatto una gara in cui chi si presentava, con anche il concorso del comune per dire la verità, mi sembra che il kilowattore lo paga 0,5 centesimi, una cosa così, capito? Ora non mi ricordo le cifre esatte. Cioè i comuni che vogliono incentivare fanno un accordo e qualsiasi sia il giro del mondo, cioè l'accordo si basa sulla possibilità di dare la corrente elettrica, non dico gratuita, ma insomma a un prezzo molto conveniente. Noi abbiamo fatto l'accordo con il gestore Rete Mia, dicendo al gestore Rete Mia pagaci l'affitto dell'area che occupano le macchine per stare a ricaricare e per il resto veditela te. E io non so niente della tariffa, quindi non la posso giudicare. Quindi mi dichiaro insoddisfatto.
Passiamo al punto numero 16, interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 50.360 dal gruppo consiliare H109, davanti ad oggetto efficientamento energetico, informazione sui consumi. Prego. Il Melani Giuliano, il gruppo H109, a presentare la interrogazione.
Io non riesco a trovare un modo, anche stasera, no? Uno degli investimenti di cui si è parlato a proposito dell'elenco degli investimenti riguardava, mi sembra, la scuola, mi aiuti, assessore, vice sindaco, insomma, e si parlava di efficientamento energetico. Vignole, probabilmente. Giannini Vignole. Benissimo. E in altre occasioni sono passati interventi che voi, di cui voi ben siete a conoscenza. E in quelle occasioni si cita l'efficientamento energetico. Ora, mi pare ovvio che se si cambia un vetro che scuote e si mette un doppio vetro, evidentemente abbiamo fatto un efficientamento energetico. Banalissimo, ma c'è. Io però, in termini di quantità, non riesco mai a trovare una tabella, un luogo, un posto, un qualche cosa che mi indichi qual è prima e qual è dopo. Perché se io guardo banalmente i costi dei consumi di energia elettrica, di gasolio, di gas, metano, eccetera, eccetera, io li trovo costantemente in aumento, no? Quindi io non so giudicare quanto consumano tre lampioni sostitutivi a LED rispetto a 8 alogeni che c'erano prima, non lo so fare, ma il comune, almeno per le mie ricerche, se c'è un posto dove vederlo ditemelo, non mi fornisce almeno una volta l'anno o via via per intervento il valore di questo risparmio energetico che si realizza. Quindi chiedo, ora ve lo dico. Allora, premesso che in molti documenti si interroga l'amministrazione al fine di avere contezza contabile dei risultati perseguiti e raggiunti nel tempo. Per una corretta valutazione anche andamentale si prega dunque di conoscere la misura dei consumi negli ultimi 5 anni, no? Ciò con apposite tabelle che indichino anche i costi sostenuti anno per anno per energia elettrica, gasolio, gas metano e ogni altra fonte di energia qui non citata. Su questa addirittura, per ovvi motivi, chiedevo anche la risposta scritta e orale. Ora, io non ne voglio fare una fissazione e
un motivo di aggravio per l'amministrazione di tutta questa roba qua. Ma se noi ci organizziamo per avere dei numeri base, ammesso che ci siano già e io non li so, se noi ci organizziamo per avere delle quantità numeriche, poi ci lavoriamo sopra, perché sennò come si fa a capire che si è fatto l'efficientamento energetico? Io questo non lo so e non so come si fa a capire. E quindi ho fatto la domanda e ho chiesto la risposta orale ma anche scritta, perché se un giorno me li fornite me li guardo con calma, non sarei neanche in grado di dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto adesso, lo dico prima. Vi ringrazio per la risposta.
Risposta all'amministrazione, alla persona del sindaco, prego.
L'amministrazione comunale si è attivata da anni nel perseguire politiche volte al risparmio energetico attraverso interventi sugli impianti di riscaldamento e condizionamento mediante isolamento degli impianti e sostituzione delle macchine esistenti con macchine a basso consumo energetico, oltre alla sostituzione di parti dei corpi illuminanti e installazione di impianti fotovoltaici su alcune strutture scolastiche e solare termico. Quanto sopra premesso, nel fornire i dati relativi al quinquennio 2014-2018, si fa presente che nell'arco del quinquennio stesso i costi unitari delle fonti energetiche hanno subito variazioni relative al mercato e che gli immobili gestiti dall'ente non sono del tutto sovrapponibili, registrandosi un tendenziale aumento degli stessi. Con riferimento alle fonti energetiche destinate ad alimentare gli impianti per il riscaldamento, si rileva inoltre che queste sono ricomprese in un unico appalto che, oltre a subire le variazioni stagionali, comprendono anche tutte le lavorazioni di natura ordinaria necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. Per quanto riguarda l'energia elettrica, siamo andati a una spesa nel 2014 che era di 747.000 euro spiccioli, nel 2018 è stata di 631.000 euro spiccioli. Per quanto riguarda il calore, dovuto a tutta una serie di azioni, siamo passati da una spesa che era nel 2014 di 320.000 euro spiccioli a una spesa che è stata nel 2018 di 406.000 euro spiccioli.
Replica al Melani Giuliano, H109, proponente dell'interrogazione.
Io ho pensato tempo fa, quando ho presentato questa interrogazione, se mi rispondono con buon senso, bene, se no ne ripresento dell'altre. In questo momento sono a ne ripresento dell'altre. Perché? Si può chiedere conto dell'efficientamento energetico e sentirsi rispondere che negli ultimi 5 anni i prezzi dei prodotti petroliferi o quel che è l'è hanno subito delle variazioni? Fra l'altro in aumento che non sta né in cielo né in terra, perché tutti sanno che dal 2014 ad oggi i prezzi sono stati costantemente in diminuzione. Ma non c'è un dato più affidabile dei prezzi? Se uno mi dice o si portano a un punto di riferimento i prezzi, o se no si usa la misura dei consumi, quanti kilowattore, quanto, no? Perché se no diventa tutto aleatorio. Quindi questo tipo di risposta, ancorché fornita, c'è stato anche il tempo per farlo, dal punto di vista di uno che amministra non serve a nulla. E se chi amministra si basa su questo tipo di dati, che peraltro in tutte le cifre mi sembra siano in aumento, però adesso non me le ricordo perché sono 2 o 3, Se chi amministra si basa su questo tipo di riferimenti, indicativamente sa che se sostituisco un vetro con un doppio vetro, dovrei spendere meno di riscaldamento. Questo è quello che al momento sapete voi. Mi dichiaro totalmente insoddisfatto.
Punto 17. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 5362 dal gruppo consigliare H109, ed avente ad oggetto palestra di Santo Nuovo. Prego, proponente Melani Giuliano, ci ripresenti la interrogazione.
Bene. Allora prendiamo un nome di fantasia, Nicolò. Quando è cominciata la storia della palestra di Santo Nuovo, lui era ancora al nido. Adesso ha quasi finito la scuola primaria del Santo Nuovo, mi sono passati degli anni. Qui si domanda semplicemente se c'è qualcuno che sa dire, perché ai modi da voi utilizzati, voi fate una palestra del Santo Nuovo l'anno, ce ne dovrebbe essere 7 o 8. Quindi, quando ci sono le lezioni in OCI del 2022? A primavera. Quindi posso fare, è la mia una previsione sbagliata se dico che la inaugureremo a febbraio del 2022, o può essere ragionevolmente corretta? E quindi Nicolò ce lo siamo giocati. Ora noi però produciamo, aumentiamo la fertilità della nazione e vediamo se almeno qualcuno ci andrà in questa palestra del Santo Nuovo. Nel frattempo voi sapete, ma non è un problema, perché se le percentuali del sindaco su base comunale sono il 56, ricordatevi che al Santo Nuovo fate meglio e quindi non dipende dalla palestra. Perché come dice il sindaco, se poi gli si fa la palestra si lamentano per qualcos'altro. Quindi che senso ha, eccetera, eccetera. Quindi con quelle percentuali di voto io sinceramente aspetterei un po' a fargli la palestra, perché se vi votano senza palestra non vorrei viziare il popolo che poi si ribella. Questa era una considerazione mia. La domanda è: quando finisce la scuola di Santo Nuovo, la palestra di Santo Nuovo secondo le vostre migliori esigenze? Già che ci sono faccio la domanda veloce. Mi pare di aver capito, ma non è presente, se non potete rispondere è uguale, ma è facile. Mi pare di aver capito che quell'investimento, anche sostanzioso, ha un'altezza di 6 metri, credo, e quindi non è omologabile come impianto sportivo per esempio, farci giocare la nostra squadra di pallavolo. Non lo so, mi è parso di aver capito questo, che le palestre, diciamo, per giocarci dovrebbero essere alte 7 metri e rotti, che quella sarà alta 6 metri, non lo sapevo, chiedo a voi se lo sapete. Se fosse così mi sembrerebbe uno spreco, nel senso che per 1,5 metri in più si poteva anche fare. Lo domando in aggiunta, non solo per capire, poi se no mi informerò in altro modo.
La parola all'amministrazione, il vice sindaco Romiti.
Allora, intanto si precisa che la nuova palestra scolastica di Sant'Rovo è stata inserita per la prima volta nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed era prevista per l'annualità 2017. La gara per la realizzazione della palestra è stata aggiudicata definitivamente il 1 ottobre di quest'anno, è già stata aggiudicata. A raggruppamento temporaneo di imprese tra Marrone Costruzione SRL di Foligno e Termoidraulica Fiumi e CSRL, andanti di Firenze. La stipula del contratto verrà fatta, se non c'è intoppi all'ultimo minuto da parte di qualcuno, martedì prossimo, il 12 di novembre. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è stabilito in 512 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Dal momento che vengano consegnati i lavori ci sono 512 giorni per completare l'opera. Questi sono dati.
Replica al proponente che Melani Giuliano,
avendo formulato solo adesso la questione dell'altezza, capisco che non fosse possibile rispondere. Va bene. Molto semplice. Devo esprimere la soddisfazione. Allora, sono insoddisfatto perché per una serie di motivi che non elenco, ma lei vice sindaco quelli conosce, avete perso 1 anno e mezzo e non li elenco perché è tardi e dobbiamo far presto, come dice il presidente. Sono insoddisfatto perché ancora 512 giorni a partire da non sappiamo quando. Comunque facciamo 2 anni, 2020 e 2021.
Quindi io qui mi segno interrogare fra due anni. Oggi è il 7 novembre 2019, 2020 e 2021. Se lei, assessore, non l'ha finita del 2021, e quindi diciamo un pochino anticipato, diciamo è per l'anno scolastico 21-22, secondo noi ci dovrebbe essere. Questa è la sua affermazione complessiva, insomma, direi. Ho fatto i conti secondo le sue indicazioni. Salvo imprevisti e questioni di forza maggiore. E, diciamo, soddisfatto a metà.
Bene. Punto numero 18, interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 5363 dal gruppo consigliare H109 ed avente ad oggetto destinazione è scuola materna di Lucciano. Il proponente Melani Giuliano ha la parola per la presentazione.
Va bene, allora come sapete mi lega ormai un affetto personale alla scuola materna di Lucciano. Non so se l'ho messo qui nella domanda. Fa un certo effetto andare a vedere la scuola materna di Lucciano, perché è stata abbandonata, diciamo, 5-6 anni fa. E è stata chiusa alla fine dell'anno scolastico e poi sembra Chernobyl, non ci ha più messo piede nessuno. Perché, domando, ci sono ancora i banchi dei bambini? Gli attaccapanni, cioè manca la giacca dell'insegnante attaccata lì. Ora, ha un certo fascino questa cosa, lo ammetto, però come mai non è venuto in mente a nessuno di andarle a togliere quelle cose lì e magari utilizzarle in altri asili, visto che ho visto fra gli acquisti, quindi banchi, sedie, attaccapanni, tutto quello che serve per una scuola materna è stato abbandonato lì. Vabbè. Voi direte, avevamo da fare cose più importanti. Siccome è tardi, davvero sono generoso, non rifaccio tutta la storia della scuola di Lucciano, in quanti posti è stata in questa storia che io conosco, in questi ultimi 5 anni. È stata nel Monte degli Immobili da alienare, è stata in conto prezzo per la palestra del Santo Nuovo, che ci ha fatto perdere un anno. Che abbiamo dovuto rifare il bando, perché un po' mi ricordo. Adesso era l'ultimo indirizzo conosciuto, era in conto prezzo per la famosa arteria di via Piero della Francesca. E adesso uscirà anche di lì, perché siccome è stata finanziata dalla regione toscana, la scuola di Lucciano non può neanche andare via in conto prezzo. Siccome siete d'accordo con me che lei ha compiuto atti di resistenza meravigliosi, gli vogliamo dare, visto che tutto sommato venderla o non venderla al bilancio del Comune di Quadrato non cambia nulla, gli vogliamo dare l'onore delle armi e lasciarla lì dov'è? Perché potrebbe, questa è la domanda. No, questa è la domanda. Perché potrebbe tornare utile. Metti caso, viene un giorno che davvero il Montalbano diventa quel che tutti pensano debba diventare. Abbiamo noi come comune altri presidi nella zona? Sono d'accordo, ha dei limiti di parcheggio, vabbè. Però abbiamo altri presidi di quel tipo territoriale, no? Un punto informazioni, un distributore di olio, una piccola gestione di un piccolo ristorante senza farsi tante fisime. Insomma, voglio dire, in quella zona c'è altro che io sappia del comune? No, non mi risulta. È ancora in buono stato, perché la struttura, diciamo, ha bisogno di qualche tirante perché non crolli, ma non è in cattivo stato. È già, diciamo, messa in sicurezza all'ingrosso. A questo punto, visto che c'è, domando, perché non ci ripensate e la tenete? Io la terrei, vi voterei a favore.
Allora, amministrazione, sindaco Mazzanti.
Per quanto riguarda l'attuale destinazione di quell'immobile, è nel finanziamento dell'opera pubblica tra via Firenze e via Piero della Francesca.
è stata in altre destinazioni posata, perché, come tutti i buoni amministratori sanno, gli edifici che non sono utilizzati dall'amministrazione devono essere alienati. Quindi io pensavo che questo Consiglio Comunale sapesse di questa cosa qui, che non fosse una, non sia una volontà della politica, ma siccome quell'immobile lì non può essere utilizzato dall'amministrazione, quindi è ovvio che deve essere messo nei piani di alienazione, non alienato, messi nei piani di alienazione. E io pensavo obiettivamente che questa cosa fosse risaputa da tutti noi amministratori della città di Quarrata. Per quanto riguarda quindi la sua destinazione, per noi è sempre una struttura da alienare. Per quanto riguarda gli arredi interni, sono qualche modesto banco e qualche modesta sedia che sono state lasciate lì all'interno perché non hanno più i criteri antinfortunistici previste dalle norme vigenti per quanto riguarda gli arredi delle scuole.
Replica al consigliere Melani, H109.
Bene, mi procurerò con l'aiuto di qualcuno, perché io non posso entrare nella scuola, di verificare le differenze fra quegli arredi e quelli normalmente in utilizzo nelle nostre scuole materne, per capire quali sono queste differenze antinfortunistiche. Non lo so, ma la risposta c'è e quindi io mi accerterò, perché questo è interessante. Se uno dice una cosa precisa, si può verificare. Quando uno dice, mi meraviglio che Melani non sappia che un edificio non utilizzato non può essere mantenuto dall'amministrazione comunale e debba essere alienato o messo nell'elenco dei beni da alienare. Quando fa così, no? Che vuol dire utilizzo? No? Che significa? Quanti giorni l'anno? Come? Due fiere dell'olio annue costituirebbero utilizzo? Due giornate di visita dei bambini delle scuole l'anno costituirebbero utilizzo? Tre visite guidate l'anno costituirebbero utilizzo? Una salsicciata del comune? Una festa per i 52enni? Così. Costituirebbero utilizzo? Qualche matrimonio di persone simpatiche a cui si affitta costituirebbero utilizzo? Allora non sarebbe più alienabile, perché se fosse ancora alienabile, anche la magia va messa fra i beni alienabili, perché questo è l'utilizzo. Ma il consigliere Melani deve capire. A che ora viene citata la Corte dei Conti? Che mi immagino che a un certo punto ci siano i vincoli della Corte dei Conti, no? Perché il bilancio l'abbiamo toccato. E il vincolo... No, ci manca il vincolo idrogeologico, perché ci manca? Cosa? Quindi diciamo che abbiamo tutto il repertorio, ok? Mi pareva che... Perché se uno t'offende e fa il fenomeno, anche se lo fa, mi pare impossibile, non sa nulla, non conosce nulla, non sa leggere nulla e viene a dire a me quello che io so o non so. Mi dica, assessore, che può... Eh?
Comincia a essere tardi? Io cerco di andare velocissimo, come lei sa. Io non credo che lei debba per forza rimanere.
Pelani, continua, lascia stare gli interventi esterni. Ha finito? Ecco, allora si va al punto 19. Interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 5364 dal gruppo consigliare H109 da Venta d'Oggetto, magazzino di via Piero della Francesca. Il Melani, che è il presentatore, ci presenta l'interrogazione. Prego.
Io adesso anche questo l'ho perso di vista, perché questo è il magazzino di via Piero della Francesca. Provo a seguirne le tracce. Aiutatemi voi. In una prima fase si vendeva il magazzino di Viale Europa e si ripristinava il magazzino di via Piero della Francesca. In una seconda fase, ma nel giro di qualche mese, si vendeva il magazzino di via Piero della Francesca. Adesso ho letto in un documento DUP, non so da qualche parte, abbiate pazienza, perché come sapete, come può il consigliere Melani non sapere se voi il magazzino di Piero della Francesca, che è sempre lì come edificio, me lo spostate tutte le volte da un documento a un altro, io lo cerco sui documenti. Io faccio questo lavoro più sul serio che posso. La domanda è, per semplificare, dov'è ora il magazzino via Piero della Francesca e che cosa avete intenzione di farne? Perché davvero non l'ho capito più.
La parola all'amministrazione.
Una breve considerazione. L'immobile sito in via Luciano, ex scuola, è stata dismessa dal comune per carenze statiche. Quindi non ci si può andare a scuola e non ci si può fare la sagra della salsiccia. Magazzino via Piero della Francesca.
Citazione di che? Che prima ha detto che io non ho capito che andava in una... Presidente, ma cioè, si sta scherzando?
No, non si sta scherzando. È una precisazione, tu devi accettare.
Va bene.
Se no, ogni ripeto diventa una foresta.
Sì, va bene,
ragazzi, via, fate lavoro.
Come previsto nel piano triennale di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale il 20 marzo 2019, viene confermata la volontà di potenziare l'immobile di Viale Europa come sede principale del personale operativo, dismettendo nel corso dei prossimi anni il cantiere di via Piero della Francesca, oramai incongruo per numero di personale e stato manutentivo. Successivamente, con i prossimi programmi, saranno valutate le diverse opportunità di valorizzazione dello stesso immobile, che potrebbe essere anche limitata al solo utilizzo come deposito piuttosto che la sua complessiva alienazione. Ad oggi la struttura è agibile, pur presentando alcune carenze dovute alle infiltrazioni dell'acqua piovana su porzioni della copertura, tant'è che i lavori di manutenzione consisterebbero nella sostituzione del manto di copertura, dei tamponamenti laterali e nel rifacimento delle scossaline e delle impermeabilizzazioni, senza alcun intervento di natura strutturale.
Al proponente per la chiusura della interrogazione.
Bene. Quindi era come dicevo io. Non si sa che fine ha fatto. E siamo alla ricerca di capire che fine fargli fare. Ok? Non ha problemi statici come la scuola di Luciano, ma ha problemi proprio pratici. Ci piove e sul tetto ci dovrebbe essere l'Eternit. Quindi è inutilizzabile. Andrebbe infilato fra i beni da alienare, perché il comune non lo può utilizzare. Ma siccome siamo in attesa di
sapere quale può essere il suo prossimo utilizzo, non lo mettiamo fra i beni da alienare. Questo è il senso che ho capito io. Se vuole, io ho capito così, se vuole diciamo spiegarmelo meglio, posso essere io che non ho capito. Benissimo, è tutto registrato. Quindi, il sindaco dice, non so che cosa ne faremo. Basta, mi dichiaro totalmente insoddisfatto.
Punto numero 20. Interrogazione presentata in data 29-19, protocollo numero 5366 dal gruppo consigliare H109. Ed avente ad oggetto avente ad oggetto ospedale Aselli. Ho sbagliato Rigo, ma non di poco,
Importa.
Prego, Melani H109, Presidente. Proponente della interrogazione, alla parola.
Presidente, ci sta. Allora, niente, come è normale che sia, alcune interrogazioni sono molto leggere, altre più pesanti. Questa è una di quelle, perché si tratta del famoso ospedale Caselli, che ha avuto alterni momenti, no? Momenti di presenza del sindaco oltre la rete arancione per dire qui ci farò, Momenti stupendi come il momento in cui si annunciava, non so se è passato un anno e mezzo, ditemelo voi, l'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio per la sistemazione di co-housing, intervento da me graditissimo. Però, ad oggi, che poi no, ho capito che ci vogliono 5, 6, 7 anni da quando si comincia a pensarci. Ma io faccio il consigliere comunale d'opposizione ed è compito del consiglio comunale domandare, è uno dei compiti fondamentali del consiglio comunale, domandare a che punto siamo arrivati. Quindi al momento, io semplifico, l'ospedale Caselli è nelle condizioni in cui era. Non so a che punto siamo, non sto a leggere l'interrogazione, più o meno sarà scritto le stesse cose, chiedo se si conoscono i tempi di realizzazione del progetto di cui si è parlato l'ultima volta, e mi riferisco l'ultima volta, sapete benissimo, co-housing finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio per 30-40 famiglie, non lo so, insomma, di tipo autosufficiente, insomma, non di tipo eccetera, con la gestione del consorzio, come si chiama, della Società della Salute e compagnia bella. E quindi chiedo a che punto siamo, molto semplicemente.
Allora, l'amministrazione e il sindaco Mazzanti per la risposta.
La struttura denominata Caselli è una struttura di proprietà dell'ASL e non del comune di Quarrata. Quindi il comune di Quarrata si può solo impegnare per cercare di mettere al tavolo soggetti per poter fare qualche scelta su questa struttura. Al momento ci sono in corso sempre alcune trattative, la cosa è diciamo in stand by perché ci sono delle difficoltà sia di ordine economico che di ordine tecnico e anche di ordine gestionale, per cui al momento siamo fermi su tutto il fronte.
La parola al proponente per concludere l'interrogazione.
Meraviglioso, perché si rarefà, no? Mentre fino alle 10:30 almeno un tentativo di cavarsela al calcio d'angolo c'era, a 00:10 è tutto fermo ed è bellissimo. Ma a me mi sembrava che attraverso quella meravigliosa cosa che è la Società della Salute, che almeno in questo caso mi pareva fosse servita a qualcosa, si fossero riunite tutte le competenze necessarie per fare questo tipo di intervento. L'ASL non è forse un pilastro della Società della Salute, il Comune di Quarrata anche una colonna importante. Mi pare che su questo ci fosse stata la dichiarazione di consenso unanimo della Presidente della Società della Salute, del direttore dell'ASL, del direttore di tutti,
di tutti. Quindi la risposta è stata: è tutto fermo, considerando che ci vogliono 5, 6, 7 anni, io questa cosa non la vedrò. E mi dispiace, perché quello che avevate progettato procurava in me, lo dichiaro, un piacere enorme, ma anche un piccolo senso di invidia. L'avrei fatto volentieri anch'io. E naturalmente lo sostengo, se mai fosse possibile farlo ancora, era anche nel nostro programma, ci tenevo molto. I nostri anziani li metteremo comunque da qualche parte, e comunque sia, per ora vi votano in massa, ci tengo a precisarlo.
Bene, passiamo al punto 21. Interrogazione presentata, sempre in data 29/2019, protocollo 50.370, dal gruppo consigliare H109, ed avente ad oggetto parcheggio ASL su via Montalbano. Melani Giuliano, che è il proponente, ce la presenta.
Questa è facilissima. Esiste l'ASL, la casa delle, come si chiama, insomma. Premesso che esistono evidenti problemi di parcheggio a servizio dell'ASL in via Montalbano, si interroga l'amministrazione al fine di conoscere se sono previsti interventi in merito. Mi permetto un solo commento, che è questo. È mai venuta in mente all'amministrazione la possibilità di fare un, come si chiama, un'ordinanza di esproprio, come si chiama, un decreto di esproprio, un esproprio nel locale, cioè nel campo adiacente dove insorge quel rudere inguardabile? Dico questo perché probabilmente ragionevolmente, può anche darsi che non avesse avuto successo, ma in ogni caso, siccome la Costituzione diciamo tutela l'interesse pubblico e il valore sociale della proprietà, e sulla base di questo articolo permette anche, diciamo, l'esproprio per pubblica utilità, tenuto conto che sono passati 4 anni ormai, 5, non lo so, da quando è iniziata la costruzione di quell'ambiente, domando: vi è mai venuto in mente di fare una pratica di esproprio su quel terreno, e se no, perché? Grazie. Se mi potete rispondere, perché non era l'interrogazione base.
La parola, ma Gauri Fiorello, H109. Sì, certo. Gruppo misto, ma insomma, ci ho dato vicino.
Sì, uguale, uguale. Intervengo perché mi sovviene le vicende precedenti alla scelta del sito per la creazione della nuova Casa della Salute della USL. E voglio ribadire un'altra volta in questo Consiglio Comunale, come ho detto l'altra volta, che noi, amministrazione di Quarrata, non siamo stati buoni a fermare una procedura che aveva iniziato l'USL, che era basata su una relazione, direi, falsa. L'ho detto l'altra volta al Consiglio Comunale, lo ridico questa volta. Quando gli organi tecnici dell'ASL hanno iniziato a una procedura di ricerca, un immobile nel territorio di Quarrata, l'hanno fatto basando le sue ragioni, e sia la direzione della Società della Salute sia l'amministrazione interessata gli sono andate dietro. La sua relazione era basata sul fatto che loro spendevano meno a comprare una struttura nuova che a ristrutturare quella che aveva, e corredavano di più di questa scelta scellerata, aggiungevano che addirittura sarebbero stati sufficienti per una struttura nuova che andavano a comprare dotarla di 25 posti macchina. Questa è stata una falsità, è stata un'incompetenza che noi non siamo riusciti, ci mettiamo, io credo ci si debba essere dentro tutti noi dell'amministrazione, non siamo riusciti a bloccare, a farle cambiare idea. Perché era evidente allora, lo dicevamo già prima che iniziassero i lavori, che sia l'ubicazione del luogo sia la sistemazione non era sufficiente per dare un servizio come si intendeva dare alla popolazione di Quarrata. Basti pensare che tutti eravamo entusiasti perché la Casa della Salute accoglieva anche i medici condotti, oggi ce ne sono 5, per fortuna non ci sono andati tutti, ma 5 ci sono, i medici condotti che hanno 1000 utenti ciascuno, sono 5000 persone, e più c'è anche il servizio, mi sembra, non so la specialità che c'è, comunque sono 6 servizi la popolazione, che è talmente, è una situazione talmente insufficiente, carente da quel punto di vista. Noi, la colpa nostra, secondo me, è quella di non aver dato forza, diciamo, alle nostre idee, per la nostra potere che avevamo come partecipanti nella giunta, allora penso esecutiva, della Società della Salute, la percentuale del Comune di Quarrata, che è il secondo comune con quasi il 10% di potere, diciamo, decisionale, insieme al 35% del Comune di Pistoia, avevamo, insomma, tutte le possibilità di poter impedire che si andasse avanti con delle decisioni sbagliate che ora si stanno dimostrando. Aggiungo soltanto che ad incrementare questo disagio c'è anche il fatto che penso ne sia a conoscenza anche l'amministrazione, come sicuramente a conoscenza la direzione USL, che accanto al parcheggio che è privato e che i vigili nostri non potranno intervenire se non c'è una regolamentazione congiunta fra lo spazio, diciamo, il proprietario che è l'USL e il Comune, i nostri vigili non potranno intervenire, però c'è un uso anche dichiaratamente scorretto, perché adiacente c'è un'azienda, non so come, che azienda è, che gestisce la raccolta per conto di Alia con almeno 15 automezzi e che la mattina prima delle 7 alle 6 e mezza ha già posto lì per tutto il giorno almeno 7-8 autovetture che sono i dipendenti di questa azienda che vanno a lavorare incuratamente, senza il minimo, diciamo, senso di responsabilità, invece di mettere la macchina dove tolgono il camion, perché ci avrebbero anche il posto, se la piazzano proprio nel parcheggio dell'ASL. Vabbè, questo ho finito per incrementare, diciamo, per dire come la penso su questa situazione.
Nocera Gianni, 5 Stelle.
Sì, grazie Presidente. Allora, ASL ha presentato un progetto con determinati posti auto. Il Comune non si deve fare carico di spese per garantire il posteggio, perché il progetto l'ha sbagliato ASL. Perché il progetto l'ha sbagliato l'ingegnere di ASL. Il Comune però potrebbe intimare a loro di sopperire all'errore che hanno fatto, perché a me non sembra proprio normale che loro fanno il progetto al risparmio, cercano di fare il minor costo possibile, dotano di una struttura di un sottodimensionamento di parcheggi e poi arriva il Comune con i soldi di Quarratini a sopperire alle cavolate fatte da ASL. Allora, se deve essere fatto un esproprio per far costruire il parcheggio all'azienda sanitaria, non certo per farlo costruire al Comune di Quarrata per sopperire a errori di progettazione di altri soggetti o altri enti statali.
Altri interventi, parola all'amministrazione, Marco Mazzanti, sindaco.
Sì, ma anche qui si evidenzia una netta diversità di visione, perché noi siamo orgogliosi di avere questo servizio a Quarrata. Noi abbiamo lavorato con tanto impegno per portare questo servizio a Quarrata e siamo riusciti a portarlo grazie a finanziamenti, una parte, una quota che erano finanziamenti che venivano dal governo centrale, e la maggior parte dei finanziamenti è stato un finanziamento regionale. Per cui noi siamo convinti di aver dato un servizio di qualità, un servizio di eccellenza, un servizio di praticità al territorio di Quarrata. Non ci dobbiamo dimenticare che dove era prima il distretto sanitario era una struttura che non aveva barriere, che aveva barriere architettoniche, era una struttura che non c'era neanche un posto auto, era una struttura vecchia e totalmente superata da un punto di vista medico. Per cui noi rivendichiamo con forza la disponibilità che abbiamo avuto con ASL per dare alla città di Quarrata questo servizio, rivendichiamo con forza il percorso che abbiamo fatto con la Regione Toscana perché finanziasse questo intervento, con la convinzione di aver dato un servizio di qualità alla città di Quarrata. Non vi sono al momento nessun progetto di intervento per quanto riguarda il parcheggio nella zona dell'AS a carico dell'amministrazione.
Bene, la parola al proponente Melani Giuliano, H109.
Bene, il sindaco si ritiene soddisfatto di come stanno le cose e dice: prendete il buono che c'è, prima non avevate neanche quello, e quindi noi siamo orgogliosi dell'intervento che siamo. Ora il Gori continua a dire che mangiava all'esso la domenica, però diciamo, quindi siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, e quindi al momento le cose stanno così e non è previsto alcun intervento per agevolare il parcheggio nell'area. Va bene, questo è corretto. Uno domanda e l'altro risponde. Non è previsto alcunché. Vi ringrazio, sono ovviamente totalmente insoddisfatto, però faccio parte di quella piccola minoranza che non vota l'amministrazione Mazzanti.
Bene, passiamo al punto numero 22, interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 5374 dal gruppo consigliare H109 da 20 ad oggetto. Entrate, tasse, contributi e tributi, monitoraggio. Il proponente Melani H109, prego.
Quando ho presentato l'interrogazione avevo a disposizione i dati, per farmi un'idea, al 31 agosto. Ovviamente l'interrogazione la presentai il 20 settembre, adesso è passato un mese e mezzo per vari ragionevoli motivi, e quindi diciamo i dati sono in evoluzione. Che cosa intendevo chiedere all'epoca? Sembrava a me, ma chiedo all'amministrazione, che la differenza di entrate, incassi, a sostanziali parità di condizioni generali, IMU, TARI, servizi, mensa, trasporti e compagnia bella, tutti devo dire in aumento, chi più chi meno, ma non è questo l'importante. Rilevavo degli incassi al 31 agosto 2019. Rispetto agli incassi al 31 agosto 2018, delle differenze significative nell'ordine fra i 2 e i 3 milioni. Parlo della cassa, cioè quanti soldi sono stati incassati, cioè messi in cassa, e quanti no. Mi sembrava un dato significativo perché c'erano significative diminuzioni sia per quanto riguarda la TARI, ma soprattutto l'IMU, un'imposta che negli anni passati veniva intaccata meno della TARI, forse perché ritenuta più pericolosa. Perché voi sapete che i non pagatori di TARI nel 2018 sono stati il 40% delle attività del non domestico, mentre il domestico pagava all'80%, sempre in diminuzione, ma insomma. Quindi mi sembrava un dato preoccupante. Nel chiedere, e quindi ho detto, chiediamo di sapere se l'amministrazione ha questa consapevolezza, visto i costi a cui può portare questo tipo di situazione se si mantiene. Va bene. Ho dato un'occhiata al 31 ottobre, per aggiornare le mie considerazioni a stasera, e la differenza di flussi di cassa, cioè di incasso, al 31 ottobre ammonta a 2 milioni. Cioè avevamo incassato al 31 ottobre 2018
20.364.000 e abbiamo incassato quest'anno 18.387.000. Mi limito banalmente agli incassi. Non la faccio lunga perché sarebbe una serie di numeri e chiaramente infastidirebbero molto. Quindi io rilevo una situazione di fragilità da questo punto di vista. Interrogo l'amministrazione se è così o se ci sono delle partite di cui io ovviamente non mi sono reso conto per saperlo e se, diciamo, invece il problema esiste, c'è consapevolezza e come si intende eventualmente affrontarlo. Insomma, la domanda mi pare chiara.
Parola l'assessore Miarelli, prego.
Sì, allora, io naturalmente rispondo con i numeri che riguardano TASI, TARI e IMU. Poi le altre cose non ne sono al corrente al momento, quindi però rispondo per questo. Allora, in riferimento alle percentuali di riscossione che sono attualmente, noi che nella mozione faceva riferimento agli anni precedenti anche. Quindi noi al momento nel 2017 siamo all'84,89% di riscossione, compreso anche gli accertamenti e residui, perché sono cose che poi bene. Nel 2018 siamo al 75,36%, perché qui ci deve andare ancora gli accertamenti, perché nel 2018 gli accertamenti non sono partiti, quindi mentre nel 2017 la percentuale ne fa parte, nel 2018 gli accertamenti non sono partiti. Nel 2019 siamo al 64,40%, perché, specialmente per la TARI, poi siamo a metà anno, come sapete, la TARI comunque è su tre rate, le prime due sono andate riscosse, la terza è sempre da riscuotere, quindi siamo al 64%. Le differenze sono queste.
E all'assessore la parola a Melani Giuliano per concludere l'iter della interrogazione.
Assessore Miarelli, non importa, mi dichiaro insoddisfatto. Passiamo al punto successivo.
Punto 23, interrogazione in data 29/2019, protocollo numero 5376, da H109, con oggetto processo di integrazione con Sori SRL. Il consigliere Melani ci presenta l'interrogazione, prego.
Come lei sa, assessore Miarelli, quando fu fatta la scelta di Sori, io esposi una diversa idea. La diversa idea era che, data la mole di l'entità dei crediti da recuperare, che spannometricamente a oggi saranno 10-11 milioni, perché abbiamo accantonato l'80% a fondo credito dubbia esigibilità, che sono 9 milioni, quindi se si fa un conto. Quindi se devi recuperare 11 milioni, io pensavo, vista la dimensione del problema, che procurarsi in casa una struttura adeguata ci avrebbe aiutato. Naturalmente si trattava di fare qualche investimento, lo sappiamo, e di avere un ufficio attrezzato anche con personale adeguato. Non che quello che c'è ora non sia adeguato, adeguato in senso tecnico, l'assessore Miarelli sa di cosa parlo. Mi si rispose no, anche perché uno dei motivi era, la relazione tecnica spiegava, che una cosa di questo genere, per essere formata, integrata, eccetera, eccetera, e andare a regime,
testualmente si indicavano 18 mesi, cioè un anno e mezzo. Mentre invece aderire ed entrare nel capitale di Sori, società detenuta in massima parte dal comune di Prato, Montemurlo e, aiutatemi voi, Carmignano, ci avrebbe consentito una strada più veloce e immediatamente esecutiva, visto l'esperienza maturata. E poi naturalmente io non ero d'accordo con voi sui risultati dell'esperienza maturata di quell'esperienza, però tuttavia siamo qui insieme, senza che questo voglia dire chissà che, a constatare che l'anno e mezzo ci è voluto anche con Sori. Anno e mezzo, quanto tempo è? È un anno. Abbiamo intrapreso l'avvio, mi dica la prima delibera, poi mi dirà, la prima delibera di giunta, perché di lì si parte, quella di cui io sono a conoscenza, ovviamente, perché ci sarà stato anche un lavoro precedente, quindi mi dica la prima delibera di giunta e vediamo a che punto siamo oggi. Quindi io chiedo, abbiamo già inviato ad oggi, una domanda precisa, le prime pratiche a Sori o no? E se no, quando?
Bene, la parola di risposta all'assessore Mearelli.
Oh, scusa. Sì, allora, ora il numero la data della delibera non ce l'ho, però è passato di Consiglio Comunale il 27 di febbraio. Sì, sì, vabbè, comunque. Puoi smentire quello che vuoi, ma le date sono queste. 27 febbraio il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisto della partecipazione in Sori. Dopodiché noi abbiamo firmato, e un po' di tempo ci è voluto, ma abbiamo firmato il contratto il 17 di ottobre e nel frattempo, subito dopo, sono già partiti i primi accertamenti, comunque i primi nominativi. Tant'è che confidiamo che entro Natale, entro la fine dell'anno, arrivino le prime cartelle a casa ai contribuenti. Poi sul dato oggettivo del meglio e del peggio, noi abbiamo fatto un ragionamento, ci siamo confrontati con gli uffici, abbiamo ritenuto più affidabile una cosa del genere, perché andare in un altro, forse non so se bastavano 18 mesi, anche perché comunque bisognava avere un ufficio d'avvocatura all'interno del comune, quindi comunque noi abbiamo intrapreso questa strada, spero che per la fine dell'anno, almeno mi hanno dato queste rassicurazioni, arrivino le prime ingiunzioni, perché di ingiunzioni si parla, e anche qui ci rivedremo anno nuovo per i conti. Grazie.
Parola al Melani, presentatore dell'interrogazione.
In questo caso, siccome l'assessore Mearelli ha detto cose precise nei limiti delle sue possibilità, quindi ha parlato di Natale per i primi decreti ingiuntivi, eccetera, eccetera, quindi mi dichiaro, lo so che mi dichiarerò insoddisfatto, però voglio dargli fiducia. E quindi mi dichiaro parzialmente insoddisfatto e è una verifica, da fare in seguito, e sinceramente è uno di quei casi in cui spero davvero che abbia ragione lui.
Ordine del giorno numero 24, sempre interrogazione, sì. Direi di far finire con questo e poi ce n'è 13 la prossima, domani si fa per, appunto, ma se si, va bene. Interrogazione presentata in data sempre 29/2019, il protocollo 5376 dal gruppo H109, cinghiali in libertà. Vai Melani.
Non c'era. Grazie Presidente, mi pare che sia una degna chiusura. Allora, anche se abbastanza trascurato in questo periodo dalla stampa locale,
sì,
ne parlano meno.
E cinghiali.
No, no, pensavo la polizia provinciale che lei combattesse meno questo.
Lei vuol sempre...
No, non voglio solo dire...
No, la polizia provinciale, specialmente da quando c'è il vicepresidente Giacomelli, no. Allora...
Si può vivere anche... no. Vai, prego.
Diciamo che io non so da chi dipendano i cinghiali, parliamoci chiaro. Però... Il sindaco, in occasione di un, insomma, cinghiali in Viale Europa, eccetera, eccetera, dichiarò ufficialmente, come fa lui, Urbi e Torbi, che avrebbe, diciamo, sarebbe intervenuto per, diciamo, concorrere alla sistemazione del problema. Io domando con questa interrogazione quali sono stati gli specifici interventi, al momento comunque non appropriati, ma questo non vuol dire, diciamo... Si possono commettere errori, ma poi si rimedia per risolvere il problema dei cinghiali in libertà.
No, lo dicevo perché andando insieme agli agenti di polizia provinciale, vi posso raccontare, hanno fatto delle catture anche intorno alla scuola lì di Santa Lucia. Ecco, questo, non mi dire quanti perché il numero non me lo ricordo. Che tu sei amante dei dati, ecco, e quindi la parola al sindaco.
Sì, il problema dei cinghiali è un problema nazionale, perché come si legge su tutti i giornali, come si vede su tutte le televisioni, da tutte le parti c'è l'invasione dei cinghiali. Guardata, grazie agli interventi fatti sul territorio, in compartecipazione fra amministrazione comunale, arcicaccia e polizia provinciale, risente meno di altri territori di questo problema. Tant'è che fortunatamente recentemente non sono stati evidenziati fatti particolarmente gravosi. Come siamo intervenuti? Siamo intervenuti grazie a dei finanziamenti, anche qui avendo la capacità di portare finanziamenti a Quarrata, come diciamo da tutta la sera, abbiamo ottenuto dei finanziamenti che sono stati utilizzati dall'arcicaccia per ripulire delle zone di ritrovo di questi cinghiali, quindi diciamo aree abbandonate nel centro della città dove questi cinghiali vanno a ricoverarsi di giorno e escono di notte. Quindi grazie a questa azione dell'amministrazione siamo riusciti insieme ad Arcicaccia a ripulire alcune di queste zone e in compartecipazione con la polizia provinciale sono stati fatti degli abbattimenti selettivi. Sono state posate delle gabbie per la cattura di questi cinghiali, diciamo che si stanno facendo ottimi passi, anche se la competenza e la cattura dei cinghiali non è dell'amministrazione comunale.
Melani Giuliano, prego.
Io sento il dovere morale, anche se non sono in grado di verificare, di dichiararmi soddisfatto della risposta del sindaco.
Ah, grazie. La seduta è tolta, si riparte dal punto 25, grazie.